nuovo partito che si ispira a Berlusconi, alla sua personalità e che sarà fatta dalla sua Berlusconi Generation, che è quella che è cresciuta secondo alcune lezioni che sono lezioni innanzitutto di vita e non di partito.
La Zanzara.
Alfano è finita, Silvio torna in partita,
ma le gnocche no.
Mediaset ridotta quasi alla bancarotta,
ma le gnocche no.
Il futuro è più grigio, ma ora abbiamo il prestigio,
grazie professor.
È già lì da parecchio e fa rimpiangere il vecchio
Silvio Berlusconi.
Prima senza decoro prometteva il lavoro,
azzerumilio.
Ora invece soltanto un lavoro ogni tanto,
ma le gnocche no.
Ha ormai perso la stima e non è più come prima,
ma le gnocche no.
Oggi è alto lo spread e non c'è Emilio Fed.
Le mignotte no.
Eccoci qui, entriamo così alla Zanzara, ma caro Parenzo. Caro
ma
Parenzo.
Che ma che cicletta meravigliosa, chi la fatta?
Porto di torno Silvia Berlusconi.
Il solito Tony Troia, Mussolini, drammatico silenzio di Alfano. Alle 18.30 tra poco inizia una conferenza stampa, perché dove è stato Alfano finora? Dopo la sortita di Berlusconi di quando era sabato, dove è stato? In silenzio. Mussolini.
E invece quello che noi stiamo vedendo è il silenzio del nostro segretario politico, questo invece è influente, questo è secondo me drammatico in questa situazione, cioè noi non abbiamo una posizione di Angelino Alfano.
Se ne fotte, se di notte, vai a mignotte, a prender botte, giorno e notte no.
Le botte no, le botte no. E d'altra parte Crosetto, le primarie non so se si faranno, ma d'altra parte se c'è Berlusconi scoppiettante che dichiara guerra alla Germania, che dichiara guerra a Monti, poi naturalmente non ha nemmeno i numeri in Parlamento per farlo cadere, a che servono le primarie?
Si faranno ancora queste primarie dopo il discorso di sabato?
Non lo so, difatti io ero stato zitto per aspettare se c'erano altri, se erano subito candidati, ho detto beh vediamo prima se ci sono, non lo so, bisognerà vedere.
E per questa tortura non si
e intanto in Sicilia vince senza maggioranza, sembra un omosessuale, cattolico, antimafia, qualcuno parla di rivoluzione, qualcuno parla di rivoluzione, lui dice non ci sarà nessun inciucio, attenzione 5 Stelle, dedico la vittoria a mia madre. Sentiamo questa cosa su mia madre, il signor Crocetta.
Beh, questo è bello invece.
Dedico la nostra vittoria, il nostro risultato ai giovani e alle madri di Sicilia, a partire da quella mia madre che mi diceva che è meglio essere poveri ma onesti, che vorrei vita con me.
Meglio. Come meglio essere poveri che onesti? Non ho capito. Meglio essere poveri e onesti, non ho capito.
E onesti, sì.
Certo, sì, sì. Vabbè, comunque la sostanza è che Crocetta avrà bisogno di una maggioranza. E si passa, se vogliamo scherzare, ricordandoci di quello che disse Crocetta in campagna elettorale, che diventerà casto e si sposerà alla Sicilia, non farà più sesso, si passa dalla castità di Formigoni, presidente uscente di Lombardia, alla castità di Crocetta, presidente siciliano. Ed è il secondo presidente omosessuale al sud, dopo la Puglia, dichiaratamente.
Beh,
omosessuale.
Queste statistiche, ti piacciono queste statistiche?
La Russa, il signor La Russa, il successo dei grillini non è eclatante, dice... Non è eclatante, forse il primo partito, ancora le urne, lo scrutinio deve essere finito, forse il primo partito, La Russa!
Successo non eclatante dei grillini che si aspettavano negli ultimi giorni molto di più.
Che allora se duro.
L'italiano se ne fotte, è abituato a prender botte.
E il delirio della Biancofiore, la signora White Flower, cosa faremo senza lei? Oggi... da Cristina Parodi, programma sulla 7, Cristina Parodi Live.
Sì, sì.
Sentiamo ancora, perché è un fiume in piena, a ogni uscita aggiunge qualcosa di nuovo nella sua...
Io direi un delirio in piena, forse.
Ma
un
sì,
delirio in
ma
piena.
Lei ha, come dire, una sorta di Berlusconi messo in un tempietto. Ha ancora verve, più nuovo di molti altri, sentite.
Io credo che anche dalla conferenza stampa che ha fatto l'altro giorno il presidente Berlusconi si sia capita quanta verve ancora in animo quest'uomo e quanta capacità rivoluzionaria, quanta capacità di immaginare il futuro. Lui paradossalmente è più nuovo di tanta nostra classe dirigente.
E se lo dice lei, nei bar dicono Berlusconi poverino, gli hanno tolto il sangue. Senti, poi dice che va a fare la spesa col carrello lei e sente la gente che rivuole Berlusconi. Biancofiore!
Sono una persona assolutamente semplice, sta fra la gente, vado a fare la spesa col carrello nel supermercato e le assicuro che era tutto un montare di coro positivo. La mattina uno va a Roma nei bar e sente, poverino, gli hanno tolto il sangue, gli hanno tolto l'anima, è veramente esacerbato. Cioè la gente è vicina, Berlusconi lo sentono non come un politico, lo sentono come uno di loro.
Io questa sera voglio fare un sondaggio, caro Parezzo. Ho deciso di fare un sondaggio, di chiamare 5 bar. Non sarà la mattina, sarà la sera. 5 bar di Roma sull'elenco, no? A caso, 5. Sarà pure un test, no? Sarà pure un test significativo. 5 bar di Roma, 5. Scusi, secondo lei a Berlusconi stanno togliendo il sangue? Cioè, alla proprietaria della centralinista, pronto? Scusi, secondo lei a Berlusconi stanno togliendo il sangue, come dice la signora Biancofiore? E poi, seconda domanda, lei conosce la signora Biancofiore?
Che grande iniziative della Giordana.
Beh, dalla conferenza stampa di Berlusconi di sabato però qualcosa bisogna ritirare fuori, eh. E qual è la cosa migliore? Che dici? Quella che ripete sempre. No, la dichiarazione di guerra alla Germania, vogliamo mettere la dichiarazione di guerra alla Germania? La Germania egemone.
Il comportamento egemonico di un paese che è la Germania nell'Unione Europea, un paese che potrebbe tranquillamente esercitare la sua.
E poi il libro degli aforismi, sentiamolo, il libro degli aforismi.
Quando io ero studente universitario, diedi vita a un libro in cui c'erano delle traduzioni maccheroniche di frasi e di aforismi latini. Per esempio, omne trinum est perfectum, in ogni treno c'è un prefetto. E c'era anche la frase tot capita tot sentenze. Io lo tradussi, tutto capita nelle sentenze. Avevo ragione.
Abbiamo già un ospite pronto, però Grillo...
Questa dovrebbe essere una battuta, lo sai,
sì,
no?
Sì, però Grillo, che è uno dei vincitori delle elezioni siciliane...
No, è il vincitore, assieme alla...
uno delle elezioni, Crocetta ha vinto, no? Cioè, avrà vinto pure Crocetta, o no?
Vinto... Grazie amici, che questo va detto subito.
Sì, perché se si fossero messi insieme il centrodestra avrebbe preso la maggioranza.
È questa.
Sì, per gli scazzi nel centrodestra ha vinto Crocetta. Un attimo solo, però Grillo. Chi entrerà in politica con il 5 Stelle non verrà chiamato onorevole, vuole riformare, come dire, anche il modo di chiamare i deputati. Dice che si chiameranno portavoce del Movimento 5 Stelle, cioè sono portavoce di altri, non sono autonomi. Sentiamo.
Chi entrerà in Parlamento si toglierà questo nomignolo ormai deleterio di onorevole. Quale onorevole? Niente onorevole, sarà cittadino del Movimento 5 Stelle. Il leader sarà il Movimento, il leader vero.
800 24 00 24, siamo qui, la Zanzara inizia in questo modo con noi. Beh, caro Parenzo, ti ricordi quando ti porto, a spese mie naturalmente, tu come al solito a scrocco, sì. Quando andiamo a Torino ti porto sempre in un posto, non vogliamo fare pubblicità, no, ma non ce n'è bisogno,
sì,
poi non ce ne frega.
Io vado sempre...
No, vai a scrocco, a Torino, quando andiamo là in quel meraviglioso albergo al Lingotto, ci viene pagato da altri per fortuna.
Quell'albergo 5 Stelle meraviglioso
certo, tutto pagato da altri naturalmente,
certo.
E non da
ma
noi,
ma non la nostra insaputa, ma
no, lo sappiamo, siamo pienamente consapevoli. Ti porto sempre in un posto a mangiare, tu l'hai scoperto da poco perché sei ignorante naturalmente, posto
ma
fantastico,
come, io ci andavo quando tu eri, no? In culla,
ma quando mai, cioè, è Italy, no? Quel meraviglioso supermercato, ristorante, adesso supermercato mi pare anche una parola, però è anche supermercato. È con noi il suo creatore, grande supporter di Matteo Renzi, Oscar Farinetti, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Come sta?
Un uomo da Oscar.
Sto benissimo, sono in campagna, in mezzo alle vigne.
Senta,
è venuto buio.
Come vede questo voto siciliano, lei, da lontano, dalle campagne dove? Del Piemonte?
Che campagna, sono a Fontanarfredda, Serra Lunga d'Alba, in mezzo alle vigne di Barolo,
ecco,
proprio nelle Langhe.
Dalle vigne del Barolo, lei come la vede la Sicilia? Se ne fotte o è interessato al voto siciliano?
No, non me ne fotto affatto, la vedo come più o meno la immaginavo.
Un gran
casino. Ho pensato che sarebbe andato a votare la metà, è stato meno della metà. Questo è il primo dato di riflessione: meno della metà.
Però non è una cosa necessariamente negativa, Farinetti, perché uno dice l'astensionismo, la gente se ne frega. Nei paesi normali va a votare il 50%, il 55%.
Ma siccome noi eravamo un paese anormale in questo senso, eravamo una normalità positiva, perché era bello che andassero a votare in Italia, adesso comunque è un dato significativo. Cattivo che dal 77 si è sceso al 47, 20% in meno, e poi che all'interno del 47 ci sia questo fortissimo voto di protesta di 18 punti e mezzo di Grillo.
Ma lei piace Grillo, Farinetti?
Di cui io godo.
Ah, lei gode perché, per Grillo?
Sì, perché sa perché? Perché io quando parla Grillo lo capisco, quando parla la russa non lo capisco.
Beh.
E poi la russa che dice non eclatante, 18 punti e mezzo al Movimento
Grillo.
No,
quello è clamoroso.
Veramente.
Cioè, Grillo dal nulla in Sicilia, alle scorse elezioni aveva preso tipo il 2%, l'1%, dalle scorse elezioni arriva a essere il primo partito della Sicilia, un successo non eclatante.
E in più è un figo della Madonna, aver attraversato nuoto lo stretto a 65 anni, incredibile.
Lei quanti anni ha?
Grillo mi è simpatico da morire, io ne ho immensamente di meno, ne ho 58.
50, beh, immensamente di meno.
Non me la sentirei di fare nuoto, buon nuotatore, ma non me la sentirei di fare nuoto.
Scusi, se non lei non appoggiasse Renzi, voterebbe Grillo alle politiche?
No,
lo voterebbe.
Certo. No, io appartengo ad un'area ben precisa della sinistra. Se non votassi Renzi, voterei Bersani, voterei Nicoletta.
Cioè, se Renzi perde le primarie, lei vota comunque Partito Democratico?
Ci mancherebbe altro. Ma abbiamo, guardi che noi abbiamo in questo momento nel centro-sinistra c'è una bella luce. Abbiamo 5 galantuomini con una galandonna in mezzo anche. Tutta bella gente. Io non sono renziano.
Però lei vuole un'alleanza con Grillo, mi sembra di...
Non sono i tifosi. Ma l'alleanza... Tanto l'alleanza con Grillo è dura fare, ma Grillo, secondo me, porterà dei segnali positivi. Serve in Parlamento, sia quello siciliano che quello nazionale a Roma, una componente attenta ai cittadini, perché ultimamente i politici di mestiere si sono allontanati un po'.
Dunque, non è tra quelli del PD che dice Grillo l'antipolitica è uno schifo, è una vergogna.
Ma l'antipolitica è stata generata da una politica disastrosa degli ultimi 20-30 anni.
Allora, io dico una cosa, il voto in Sicilia, poi torniamo su Farinetti, resta, può rimanere una cosa inutile, chiunque vinca, se non cambiano queste cose. Vi do alcuni dati molto chiari, di paragone tra Sicilia e Lombardia. Il rapporto da dipendenti e dirigenti alla regione, 1 ogni 6 in Sicilia, 1 ogni 14 in Lombardia. Dipendenti totali, quasi 18.000 in Sicilia, 3.000 in Lombardia, e sapete la differenza che c'è tra Lombardia e Sicilia in quanto ad abitanti. E poi i dipendenti, che vi posso dire, la spesa per i dipendenti 760 milioni di euro in Sicilia e 176 milioni in Lombardia, e il debito 5,3 miliardi la Sicilia, 2,2 miliardi la Lombardia. Se non cambiano queste cose, altro che Crocetta, Micciche, eccetera, i presidenti dovrebbero cambiare queste cose, altrimenti sarà tutto inutile, altrimenti sono figurine.
Il futuro è più grigio, ma ora abbiamo il prestigio.
Grazie professor.
E allora io voglio però far risentire a Farinetti e a tutti gli ascoltatori della Zanzara, al popolo della Zanzara, quello che ha detto oggi la signora White Flower. Sì, su Berlusconi adesso andremo naturalmente. La signora White Flower, essendo Farinetti esperto, Oscar Farinetti, fondatore di Italy, eccetera, eccetera, è un esperto di spesa in qualche modo.
Ma è esperto di cibo, non di
la
deliri.
Sì, è vero, non di deliri. Però la Biancofiore che dice che lei quando va a fare la spesa col carrello, la gente gli chiede di Berlusconi. Sentiamo.
Sono una persona assolutamente semplice, sta fra la gente, vado a fare la spesa col carrello nel supermercato e le assicuro che era tutto un montare di coro positivo. La mattina uno va a Roma nei bar e sente, poverino...
Scusi, signor Farinetti, lei nei suoi supermercati vede la gente che a un certo punto si mette a fare un coro positivo per Berlusconi?
Intanto volevo dirle, è strano che la Biancofiore abbia trovato gente nei negozi e nei supermercati, ma Berlusconi ha detto che non ci sono più. Ai suoi tempi i ristoranti erano pieni
e adesso
molti sono tutti vuoti, deserti, quindi è strano che abbia incontrato gente. Già il fatto che abbia incontrato gente smentisce il suo capo. Ma vede, il tema è questo, quello non era, ormai possiamo dire era un partito, era un'azienda. Era un'azienda e non può funzionare quell'azienda senza il suo padrone. Non c'è verso. E questi Berlusconi boys o girl non hanno potuto maturare in questi anni una coscienza politica, una visione del paese, restano lì.
Lei è contento di questa liquefazione?
Tranne alcuni, guardi, Crosetto per esempio, guardate, lo conosco bene, è un tipo
in gamba. Piemontese come lei, sì.
È in gamba, gli dico sempre, ma cosa ci stai a fare lì? È in gamba, infatti sta pensando di andarsene, credo.
Beh, io ci ho parlato ancora no, però è lì. Senta, ma come l'ha vista l'ultima apparizione di Berlusconi sabato, se l'ha vista?
È stata drammatica, era un uomo in difficoltà, guardi, in termini assolutamente completamente diversi, senza violenza, eccetera. Mi sembra un po' la Repubblica di Salò.
Sì.
Per chi ha studiato un po' la storia, sa, poi c'è stato questo colpo finale che alla fine ha portato Berlusconi, che è un uomo sicuramente...
Ma non è che fa la fine di Mussolini, di Mussolini.
No, infatti l'ho specificato bene. No, lo farà, se va avanti così lo farà in termini politici. Poverino, non se lo merita neanche. Perché io, sa...
Ma l'ha votato lei qualche volta, mai?
Mai. Non potevo votarlo per motivi tecnici, sono figlio del comandante partigiano.
Vabbè, sa quanti comunisti hanno votato Berlusconi? Lo stesso Ferrara era comunista e ha votato Berlusconi.
Io no, non ci sono mai riuscito. Anche se, sa, nel 94, quando lui raccontava questa storia, non sai, toglierò la burocrazia dall'Italia.
Lei ci credeva?
Non è che ci credevo, però... non avevo questa malizia, io non sono un malizioso per natura, quindi tendo a credere, è tutta la vita che sono creduto.
Ma lei che ha votato finora? Sempre
Io sono monotono, sempre votato
sempre DS, PD, PDS, queste robe qua,
in tutte le sue sigle,
anche quando le faceva schifo?
Adesso vorrei continuare a votare PD, ma vorrei con grandissimo rispetto verso quelli che l'hanno gestito. Negli anni passati vorrei che ci fosse gente nuova.
E per questo lei tifa per Renzi. Ma quanti soldi dà a Renzi lei? Se dà dei soldi.
Bene, allora intanto non diciamo tifo, perché secondo me il tifo in politica
è una cretinata. Vabbè, tifo nel senso appoggio.
No, cerco anche di dargli una mano, nel senso che vado in giro a cercare di dare le mie spiegazioni logiche, perché secondo me si fa bene votare Renzi. I soldi che gli ho dato, non gli ho mai dato un mezzo euro.
Ma darà dei soldi?
Ma gli ho pagato, no, ho già fatto, ho pagato l'affitto del Palazzo Zacchi e del teatro.
Quanto è costato?
Alba, per la somma di 4.500 euro.
Tra le due cose?
Che ho pagato fra le due cose 15 giorni fa, sono molto contento di averlo fatto.
Ma lei si candiderebbe in Parlamento?
No.
Mai.
Assolutamente no, io faccio un altro mestiere.
Vabbè, magari un imprenditore può decidere di fare politico. Lei ha lasciato tutti i suoi figli, tra l'altro.
Guardi che io faccio politica tutti i giorni, facendo impresa, e si può fare politica, si può fare bene. Poi ci sono delle altre persone che secondo me sono più indicate, più brave di me a fare quel mestiere.
La parola rottamazione le piace oppure è stata un'esagerazione?
È straordinaria, l'adoro. Quando io vendevo elettrodomestici nel mio mestiere di prima, ho inventato nell'86 un'operazione che si chiamava Fuori Tutto. Vede, quando, per dire che era una svendita...
Ma non è che Renzi ha preso da questo, no?
Ma no, beh, non credo, non lo sapeva neanche. La parola rottamazione è giusta perché crea un problema, si fa leggere e sa raccontare. Però io che conosco bene Matteo non sarebbe capace di rottamare nessuno, una persona civile.
E D'Alema, però, lei lo rottamerebbe, D'Alema o no? Farinetti.
Nel senso che intende Renzi, cioè che D'Alema
non deve essere più in Parlamento,
un altro mestiere, secondo me il partito ha bisogno di nuove persone. D'Alema avrà lavorato benissimo, si è lavorato per 25-30 anni. Io poi penso che, sa, se lei fa il conduttore uguale dentro la stessa trasmissione per 25 anni diventerà noioso.
Bravo, forse anche per 5.
Lo so, abbiamo bisogno di cambiare.
Bravo, ha ragione, sai, è difficile.
Io
però
rivendico la supremazia culturale del cambiare.
È difficile, però, se uno si abitua è
pigrizia. Ma sa che questa è una caratteristica di chi va a fare politica? In genere, tranne alcuni casi, le faccio esempio: Piero Fassino è l'uomo meno pigro che conosco al mondo.
Beh, insomma, lui è stato in Parlamento.
Però ne conosco tanti pigri, invece, soprattutto quelli che vanno.
Senta, le frasi che ha detto Della Valle recentemente su Marchionne, le sono piaciute? Il mago Telma dell'auto?
No, io non condivido. No, io conosco Marchionne, conosco un po' la storia di quell'azienda. Ragazzi, quel
finalmente uno che parla a favore di Marchionne. Parenzo, impara! Parenzo, impara!
No, quello di Marchionne ha preso la Fiat, che era praticamente fallita, e l'ha presa anche con pochissimi programmi produttivi e con un gap tecnologico rispetto ai tedeschi che è mostruoso. Questa azienda rischiava di fallire, alla sua maniera l'ha tirata su.
Perché Della Valle ce l'ha tanto? Qualcuno dice che c'è tutta una storia, il Corriere della Sera, le cose
Non lo magari sarà così, non sono un grande specialista
anche
del gossip in generale, di quello politico.
Ha detto anche degli Agnelli: meglio che si dedichino alla vela, allo sci, due ragazzi arroganti, signor Della Valle.
Strano, perché Della Valle è un fior di imprenditore, anche un uomo molto in gamba.
E infatti c'è dell'altro.
In questa maniera. C'è qualcos'altro che non sappiamo.
Parenzo, ma com'è che sei assente da questa conversazione?
No, ma perché mi hai detto che mi hai insegnato dopo 3 anni di radio che non bisogna interrompere e entrare, quindi io...
No, ma spiegatemi una cosa, come nelle trasmissioni bipartisan c'è uno di sinistra e uno di destra.
Ma più o meno, ma non è che...
No, c'è uno intelligente e uno coglione, indovini lei chi è quello coglione, ma non...
Quello di destra
in teoria sarei io, nella vulgata sarei io, lui sarebbe quello di sinistra, capito?
Ah, ho capito.
Però è una vulgata talmente ridicola che io dico esattamente quello che penso, ma questo non è catalogabile come destra o sinistra. Dunque ogni tanto le persone hanno dei momenti, ma scusa, lui, quello non era berlusconiano? Invece le cose
ma
non
lei
sono.
Che sarebbe di destra andrà a votare le primarie del PD?
Come no, Renzi?
Bene, bravo.
Io l'ho già detto, l'ho già dichiarato.
Ti
però
faccia qualche domanda.
Scusi, ma queste primarie non è troppo complicato andare a votare? Vogliono fottere
Noi di Alba, che siamo ad Alba, dobbiamo andare a fare le impronte digitali a Bra, l'esame del sangue ad Asti, e poi possiamo votare ad Alba, che è in centro. Ma ho chiesto a tutti i miei amici di farlo, tanto l'esame del sangue serve ogni tanto.
Però scusi, è una cosa per fottere Renzi, mi dica la verità.
Ma sa,
Farinetti, è chiara la cosa.
Vabbè, lampante, si ha paura. Questo qui vince,
lo dica al suo amico Bersani. Lei ha sempre votato, voterà pure Bersani.
Guarda,
lo dica.
Bersani è una persona straordinaria, un galantuomo, mi piace da matti.
Pare che assomiglia anche a Cary Grant, dice la Moretti. Da giovane.
Io gliel'ho detto che bisognerebbe semplificare, ma secondo me prima della fine si semplifica. Poi io mi immagino un forcing finale straordinario di Matteo e alla fine vincerà. Ma nel caso non vincesse, va bene uguale. A volte.
Vabbè, lei va bene
bellissimo.
Tutto, andava bene pure, andava bene pure il Partito
ricorda,
Comunista.
Si ricorda perché è successo pochi anni fa, Atene, Kafta, Roma, Cepi, no? Atene perse la guerra, ma alla fine ha vinto. Cioè, secondo me, il grande messaggio di Matteo è già passato dentro PD, e si sono già avuti dei risultati. E quindi in questo senso.
Ma lei crede a un ritorno di Berlusconi? Crede a un ritorno di Berlusconi? Sarebbe un disastro totale? Sarebbe un disastro?
Ma sarebbe un disastro per lui, non può matematicamente farlo. È un grande imprenditore, torni a fare il suo mestiere, che lo so fare molto bene.
Oppure? Oppure i giardinetti,
No, secondo me...
I Caraibi.
È un imprenditore con 3 palle, è stato bravo, ricordiamo.
3 addirittura.
E può continuare a farlo molto bene. Cioè, secondo me non è più sostenibile il suo ritorno in politica, ma farebbe male prima di tutto a lui stesso. Vai.
Grazie, Oscar Farinetti, è stato zitto, Parenzo. Il sinistro è stato zitto. Grazie.
Lo saluti tanto.
Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. È laica, la matriosca è laica e suona con maestria l'arpa. Ceausescu, ciao, io esco, dove vai? Vado a prendere la
pranza. Eccoci qui, la Zanzara, 19-17, nel giorno delle elezioni siciliane, la vittoria di Crocetta, che però non ha la maggioranza, forse deve trattare con Miccichè, qualcuno parla di laboratorio nazionale, altri no, intanto il segretario Alfano lancia le primarie come se nulla fosse accaduto, come se Berlusconi non avesse parlato, lancia le primarie per il 16 dicembre, candidature entro il 16 di novembre, E intanto vi faccio ascoltare questo, la Santanchè che dice Berlusconi non va in Kenya.
Io dico che domani Berlusconi non va in Kenya.
Neanche dopo domani.
Domani, questo domani è martedì, non va in Kenya. Mercoledì sarà a lavorare, non va in Kenya. Pane gulag.
E invece noi abbiamo altre fonti e sappiamo che Berlusconi dovrebbe invece recarsi in Kenya per un'altra seduta. Un'altra seduta scebriatore.
A proposito di Kenya, sì. Voglio darti subito due notizie, una sì. buona e una cattiva.
Quale sarebbe?
La notizia buona è che da pochi secondi mi segue su Twitter Flavio Briatore. Ecco, sì. che è venuto in mente.
Sarà davvero lui oppure
no,
è un fake?
No, lui l'ho visto. La notizia cattiva è che invece mi segue su Twitter Verdini. Che faccio, denunzio?
No, perché devi denunziare? Mica è un...
Ma chi mi segue? Mi segue, sai quando ti arriva il messaggino Ferdini ti segue?
Ma no, ma non sarà lui che opera su Twitter, dai, su.
Ma avranno fatto uno scherzo, ma l'hanno fatto.
Bersani e Cary Grant.
Io non voglio che mi segua nessuno.
Aspetta, questa è tua, Bersani e Cary Grant.
Ah, sì.
Ho letto che una sua fedelissima ha detto: ma guardate che da giovane Bersani era come Cary Grant. Allora, io ho fatto questo parallelismo, guardi bene, però in effetti. Io di solito guardo le donne, però lei ha un bel physique.
Non ero malaccio, ecco, però ecco, raccomanderei a tutti questi miei di ricordarsi che io dico sempre nei comizi che io sono moderatamente bersaniano.
Non bisogna di esagerare, non mitizziamolo troppo.
Questa era Giletti a Domenica In su una frase pronunciata qui alla Zanzara da Alessandra Moretti. Portavoce della campagna di Bersani, che aveva detto da giovane con i capelli fluenti, con i capelli in sostanza, Bersani assomiglia a Cary Grant. Effettivamente, se uno va a vedere le foto e le mette accanto, qualche vaga rassomiglianza c'è. Titoli,
ma non esageriamo,
del
Bersani
TG3.
Bersani stesso gli ha detto stai calma.
Stai calma, cara Moretti, titoli del TG3.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani. Le elezioni in Sicilia, scrutinio ancora in corso, in testa Crocetta, candidato di PD e centristi, secondo è sconfitto Musumeci, sostenuto dal PDL. Al terzo posto Cancelleri, candidato del Movimento 5 Stelle, astensione record, alle urne meno della metà dei siciliani. Per il PDL crisi profonda, non passa il candidato di Alfano e sale la polemica interna, resta l'incognita sulla tenuta del partito in Parlamento. Bersani, nell'isola si delinea un risultato storico, finalmente siamo vincenti, Casini, ineludibile l'alleanza tra progressisti e moderati. Monti da Madrid snoba Berlusconi, farà cadere il governo, non è una minaccia, vanno male borse, spread, Grilli, momento difficile, nessun rinvio per l'IMU. Lazio, indagato per concorso in abuso d'ufficio, il vertice del Consiglio regionale dal presidente abruzzese a Isabella Rauti, consigliere e moglie del sindaco Alemanno. Negli Stati Uniti arriva l'uragano Sandy, milioni di persone coinvolte, ordine di evacuazione, venti fortissime e distruzione. America nel panico, l'allarme di Obama.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me.
Beh, prima di tornare sulle vicende siciliane, sul PDL, eccetera, eccetera, prima di ricevere qualche voce del signor Alfano che era sparito fino a qualche istante fa, soprattutto dopo la conferenza stampa di Berlusconi di sabato, vorrei farvi sentire Giuliano Ferrara, perché se la prende con quelli che parlavano di crisi, si ammazza una persona al giorno e dice voglio un suicidio al giorno, Giuliano Ferrara sempre il numero uno, sentiamo.
Ma il paese sta nel casino perché c'è la crisi mondiale.
Ma
è ricchissimo il paese, giù, vanno tutti in BMW.
Sulla crisi,
ma sì, è pieno di BMW, di champagne, di caviale.
Sulla pelle di quegli altri.
Ma la pelle di chi? Stiamo a fare un piagnisteo tutti i giorni. Voglio sapere una cosa: perché non si suicida più nessuno? Forza, suicidiamoci! Ma qua abbiamo detto che si suicidavano tutti perché c'era la crisi, adesso sono sei mesi che non si suicida più nessuno. Esigo un suicidio al giorno o due.
Troppo.
Per favore, suicidatevi.
E non ha tutti i torti, perché poi ci sono le ondate che vanno per periodi. A un certo punto vengono messi in prima pagina tutti quelli che si suicidano, all'improvviso non si suicida più nessuno.
Ma non era un sostenitore del governo Monti, signor Ferrara, fino a poco fa?
Sì, beh, allora che c'entra, scusa?
No, voglio dire, perché sembra adesso invece sembra un fan dell'ultima uscita del Cavaliere, anzi
no,
le sembra anche
no,
uno dei
no.
grandi suggeritori
ma
di
no,
questa nuova assoluta, parte.
Ma assolutamente, non hai capito niente, come al solito. Va bene, Stefano da Genova, 800 24 00 24.
No, invece...
ma ultimamente sei poco informato e poco lucido, deve essere,
no, perché se
deve essere successo qualcosa
suo,
nella tua vita, non riesco a capire ancora cosa, però ultimamente sei poco lucido e poco informato.
No, sono lucidissimo, se tu avessi
hai
letto
per esempio
Giuliano Ferrara sul giornale,
ma non lascia perdere
domenica.
La gente non sta pensando a questo. Ti do invece un'altra notizia.
Se letto quell'articolo capiresti.
Vabbè, non me ne frega niente. Ti do un'altra notizia. Palermo, 300 autisti fermano gli autobus e diventano rappresentanti di lista. Cioè, tu ti rendi conto? Perché
no.
Poi votare è inutile, no? Se non cambia il numero di dipendenti in Sicilia, se non cambia il numero i soldi che buttiamo, eccetera. Cioè, 300
no,
autisti.
Infatti, mi stupisce
300 autisti, aspetta, 300 autisti. 300, non 10, 20, 300 guidatori di autobus sono spariti dal lavoro legittimamente, cioè con le carte in mano, perché sono diventati rappresentanti di lista. Rappresentanti
di
lista. Ti rendi conto o no? Stefano da Genova.
Sì.
Vada.
Allora, guardi, io stasera tiro fuori 20 anni di frustrazione.
Perché?
Perché ho sentito qualche personaggio in trasmissione, posso usare una brutta parola, io le detesto le brutte
Beh,
parole.
Qui siamo specialisti nelle brutte parole.
Infatti lo so, è un appunto che vorrei farvi,
allora?
Dovrei farvi, invece questa sera la voglio usare io.
Vabbè, la usi.
I leccaculi.
Leccaculi di chi? Ma leccaculi è diventata una parola...
Si sono ringalluzziti all'istante di fronte al suo ennesimo voltafaccia.
Ma non c'è nessuno, non c'è nessun leccaculo qua, sono sempre di meno.
Guardi, io ho una cosa da dire sulla quale riflettere. Non vorrei esagerare, ma
sì.
A parte... le persone squallide che hanno parlato appunto prima dicendo che nei supermercati la gente...
Ah, lei
andando.
Parla della Biancofiore, lei dice.
Sì, ma una fra i tanti.
Vabbè, allora?
Ecco, allora c'è un signore che è seguito a lei, che non so chi fosse, che ha fatto un paragone piuttosto azzardato con la Repubblica di Salò.
Sì.
Allora io
signor Farinetti,
dire una cosa.
Sì, ha detto Berlusconi, sembrava una scena da,
sì,
da Repubblica
di Salò. Sì, è un po' azzardato,
Salò.
Però voglio dirle una cosa, poi lei mi dica se ho torto o ragione, insomma. Io sono nato alla fine degli anni 60, più o meno pensavo di aver capito, cercavo di immaginare cosa fosse stato il fascismo.
Sì, però sia un po' veloce, Stefano, sì, non possiamo fare notte.
Guardi. Allora, se noi epuriamo questo ventennio dalla violenza, dalla mancanza di libertà totale di un regime dittatoriale, però ho capito forse dopo questi 20 anni meglio cosa può essere vivere sotto un regime.
Allora...
Quando tu vedi che il tuo paese va alla deriva e non puoi fare niente perché c'è un fenomeno che branchi di ruffiani e un popolo di polli da batteria che votano consentono a quel paese di andare
vabbè.
Nel degrado totale. È una frustrazione, ne assicuro.
Beh, vabbè, lei ci sta dicendo che è frustrato perché in 15 anni nessuno ha preso i fucili per abbattere Berlusconi. Francesco da Verona, buonasera.
Metaforicamente buonasera.
Intanto Alfano sconfessa un po' Berlusconi perché dice: per quanto ci riguarda il governo Monti va avanti, dunque non è che si siano fatte molte consultazioni, alla fine Alfano dice: per quello che ci riguarda il governo Monti va avanti. Francesco, su.
Ma si vede che alla fine Berlusconi non è neanche poi più così tanto considerato all'interno del suo stesso partito, evidentemente deve essere questo il problema a questo punto, ormai ne ha dette così tante, in quattro giorni ha cambiato due volte idea che evidentemente ormai nemmeno quelli del suo partito, di cui dovrebbe essere il capo, lo considerano più attendibile, ormai non ci crede più nessuno, e questo mi dispiace perché io quando ho sentito il discorso di sabato mi sono sentito di condividerlo in ogni virgola, in ogni sospiro, però ormai lui dice queste cose poi non è più affidabile, cambia idea, ecco.
È proprio così. Mauro da Milano, buonasera.
Buonasera, io volevo fare una domanda secca al dottore intelligente, poi vedete voi chi dei due lo è.
Non ho capito niente. Chi la vuole fare la domanda, scusi?
A quello di voi due che si ritiene intelligente.
Ma non si preoccupi.
Sì,
sarà Parenzo, forse.
Probabilmente.
Nessuno dei due si ritiene intelligente, guardi, non si preoccupi.
Perfetto. Allora, la domanda secca è questa. Se io al telefono dico che un condannato di primo grado per reati gravi o gravissimi è un farabutto delinquente, corre dei rischi?
Sì, no, ma non corre nessun rischio. Si riferisce a Berlusconi?
Sì, ma io volevo anche la risposta da quello intelligente.
Sì, ma non, guardi, non è questione di intelligenza. La parola farabutto delinquente può essere usata in senso tecnico, lo usano i giudici in senso tecnico, e dunque non bisogna, non bisogna scaldarsi troppo. Lei può definire chi vuole delinquente e farabutto, a seconda del grado di frustrazione che uno ha nella vita. Sa, se uno,
no,
è, se uno è molto frustrato nella vita e vuole vendicarsi con qualcuno, si deve sfogare, no, perché magari non va a letto con la moglie o non va a letto con la fidanzata.
Faccio parlare con Parinzo un attimo.
No, allora se uno è così, si vuole sfogare, da quello è un farabutto, quello è un delinquente. Non so se sia il suo caso, io non ho fatto riferimento a lei. Però se uno nella vita è particolarmente frustrato, se uno nella vita è particolarmente frustrato, chiama per dire quello è un delinquente, un farabutto.
No, beh, io al telefono parlo,
sì,
con chiunque.
Ma io non mi riferisco a lei, faccio un caso generale.
Ok, perfetto.
Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Tu sei come una piccola zanzara che la notte mi consuma, mi rende isterico.
Grillo, chi entrerà in politica non sarà onorevole. Sentiamo un po' di Grillo, uno dei vincitori di queste elezioni siciliane, oltre naturalmente a Crocetta, eccetera, eccetera. Anche se leggo che Alfano in conferenza stampa sosterrebbe il 25% in questo momento è un grandissimo risultato per il partito. Il centrodestra diviso ha fatto vincere la sinistra, questo è vero naturalmente, però se si scannano sarà pure colpa loro, no? Cioè non è che è colpa dello Spirito Santo, ma il 25% mi risulta il 25% del PDL? 25%.
Ma assolutamente no, ma anche perché potevano appoggiare Miciche. Musumeci l'ha voluto Alfano, quindi ci ha messo lui la faccia su Musumeci, no?
Chi entrerà in Parlamento si toglierà questo nomignolo ormai deleterio di onorevole. Quale onorevole? Niente onorevole, sarà cittadino del Movimento 5 Stelle. Il leader sarà il Movimento, il leader vero.
Naturalmente PDL prende per adesso il 12,50, il 12-13, 25% sono i voti che prende Musumeci insieme ad altri, Alleanza di Centro, Musumeci Presidente, Cantiere Popolari,
cioè,
PDL,
la
coalizione, sì, la coalizione di Musumeci, non il PDL, bisogna poi vedere.
Ma posso dirti una roba? Mi fa imbestialire questo Grillo, cioè con tutti i problemi che ci sono, l'unica storia.
Perché ti vuoi imbestialire nei confronti di una persona che in maniera geniale ha portato il 18% di un suo partito,
avere
il 18%,
ha vinto, su.
Ma anche con queste cose vince, no? Anche con queste cose. Senti,
no,
senti
no,
questa cosa qui. Ma come no? Senti con questa cosa.
L'abbiano votato per questo, guarda.
Io devo essere il capo politico di un movimento, però io voglio solo dirvi che il mio ruolo è quello di garante, di essere a garanzia, che di controllare un po', vedere chi entra.
Garantire per chi entra, non, sentite questa che bella.
Ovviamente i nostri iscritti sono quelli che hanno dato la documentazione, mandato la carta d'identità, le solite cose che abbiamo chiesto anche per garantire un po' chi entra, sennò ti entra Totò Occurtu e poi ce l'hai tutta la vita dentro Totò Occurtu. Chi può essere eletto? Può essere eletto chiunque abbia fatto già una lista, perché più o meno le liste le abbiamo in tutta Italia, quindi è per premiare quelli che sono stati con noi per 5 anni.
È la versione pacata di Grillo, eh? La versione pacata di Grillo. 800 24 00 24. Pronto?
No, ma
pronto?
Sì.
Ah, un attimo. Signor Miciche, eh? Vediamo se risponde.
Ah, quello che ha fatto vincere Crocetta.
Sarà impegnato, eh?
Ma è impegnato a fare cose che ha perso.
A trattare con Crocetta.
Ma deve rispondere a noi, ma che trattare con Crocetta, dai.
Beh,
se Crocetta fa l'accordo con Miciche, però hashtag tutto finito.
Ma lo deve fare per forza. Oppure lo deve fare provvedimento per provvedimento.
Mi pare che tu abbia studiato poco, ma hai visto con chi era alleato il signor Micciche?
Sì, ho capito, ma siccome prende dei deputati suoi, a un certo punto libera tutti, eh? Cioè, non è
tutto
che sta...
vero, dopodiché è l'ancien re, torna l'ancien
re. Ma ho capito, ma così funziona. A Crocetta gli mancano 5-6 deputati per fare maggioranza, da qualche parte li deve trovare e si punta
allora
anche
perché
su...
perché esultano questi del PD? Devono spiegare che cosa
è accaduto. Esultano perché comunque c'è un presidente che è diventato presidente, uno di sinistra, omosessuale.
Con l'UDC.
Ma
con
sì,
l'UDC.
Vabbè, d'accordo, certo. Franco da Chieti, buonasera, 800 24 00 24, la zanzara.
Ma perché esultano perché è omosessuale? Veramente...
Ma no, ma esultano perché per la prima volta viene eletto un presidente. Ma è normale, se uno vince, ma no, ho detto, la rivoluzione, dei segnali ci sono, no, questo è omosessuale. Dichiarato.
Ma che c'entra questo?
De sinistra in Sicilia, è la prima volta che c'è un presidente di sinistra. È normale esultare, no? Ma sì, certo, l'altra cosa è una... è comunque una novità, cioè. Franco.
Sì,
Franco,
sera,
vada,
grazie,
sì, dica, intervento. Dica.
Niente, no, io volevo fare un complimento, niente.
E niente, che ci ha chiamato a fare? Niente, niente.
Sicilia, Casini si è visto che praticamente prima stava in un posto, ora sta in un altro.
Ma dove
il
sta in un posto
per
in un altro?
Quello che fa.
Ma è una vita che sta, sono anni che in alcune amministrazioni è con il Partito Democratico, in altre con il centrodestra, di che si stupisce?
Appunto che sto dicendo, Casini come fa qui? Basta la parola, no? Capisce?
Vabbè. Quindi non c'è lei nessuna... ce l'ha con Casini, ho capito. Comunque ti volevo ricordare, caro Parenzo, che da oltre un anno una parte del PD era in giunta con Lombardo, per cui non è che bisogna stupirsi dei giochi di potere in Sicilia.
No,
e
attento,
allora, appunto, basta.
Poi hanno fatto una campagna elettorale.
Ma se ne
chiara.
Fottono un secondo dopo, ma di che stai parlando? Sembra che caschi dalle nuvole, se ne fotteranno. Comunque c'è un presidente eletto che ha pure detto che cercherà la sua maggioranza, che se non riesce a fare le sue cose si va di nuovo alle elezioni e lui prenderà il 60%. Alessandro Dalodi, buonasera.
Sì, buonasera a lei.
Dica.
Allora, io faccio il controcanto a Berlusconi, no? Io ho sentito solo parzialmente la sua conferenza stampa.
E allora?
Anche perché è un oratore un po' noioso ormai per quanto mi riguarda, ma però alcuni passaggi che lui ha fatto,
vabbè, allora...
problemi come la Corte Costituzionale, il funzionamento della giustizia, il processo con...
Ma sono cose vecchie di 20 anni, ha avuto tutte le possibilità per cambiare, non l'ha fatto, basta con queste storie, la riforma della giustizia, la Corte Costituzionale, tutte stronzate, 20 anni per fare, non l'ha fatto. I problemi sono quelli, non è che non ci sono i problemi delle intercettazioni, i problemi della separazione delle carriere, ma non ha fatto nulla. Dice, me l'hanno impedito. Ho capito, ma...
Chi è questo?
Quello di cui... Quello di cui sopra, quello di cui sopra. Marco da Reggio Emilia. Buonasera, Marco. Non
rispondo. Buonasera, Crociani.
Marco, dica.
Le volevo informarla di alcune osservazioni scientifiche in merito al suicidio.
Sì.
Lo studio epidemiologico ESMED, che è il più importante studio epidemiologico a livello internazionale.
Ma che me ne frega a me degli studi sul suicidio?
Ha riconosciuto che la perdita del lavoro
sì.
è la seconda causa per depressione e suicidio.
Sì. Ma
quindi non
allora,
su questi argomenti.
Ma chi sta scherzando? Io stavo riflettendo, stavo scherzando su una frase di Ferrara che ha detto adesso non parlate più di suicidi, com'è che la gente non si suicida più? Questo diceva prima Ferrara.
Non è vero.
E va bene, d'accordo, comunque non viene, sarà anche vero che non si suicida più, tant'è che ci sono stati dei suicidi anche in Veneto.
I mass media non raccolgono più come notizie dei...
Benissimo, ma guardi che Ferrara quello voleva dire, non è che voleva dire un'altra cosa, quello voleva dire.
A me non sembrava, comunque.
Ma sì, sì. Ma no, anche sì, ma sarà permesso fare ironia oppure no?
Bisogna essere però chiari, perché poi alla fine si potrebbe far intendere.
Cos'è che si potrebbe far intendere, scusi?
Sminuire la sofferenza diffusa legata alla crisi economica, che invece credo che sia molto reale e sempre più...
No, ma quello nessuno lo nega, per carità. Credo che si parlasse del modo in cui la stampa dà risalto, come dire, a corrente alternata a certe cose. Grazie. Vincenzo da Arezzo. Vincenzo, dica. Vincenzo?
Pronto?
Sì, dica, lei in viva voce, ha tutto quello che non bisogna fare.
Sì, questo ho impegnato un attimo.
Lo so, ho capito, sarà pure impegnato, però non si può
stare... Il telefono alla radio, però, scusi,
Si tolga dalla viva voce, Vincenzo.
Io sono anni che non posso usare la viva
come,
voce.
Come, scusi?
Sennò...
questione, visto che voi sapete tutto. Io se vado a votare alle primarie del PD,
sì,
è vero che devo pagare 2 euro?
Sì, ma non mi pare uno scandalo, mi pare una cosa normale. Cioè non...
No, e voglio sapere questo, perché io devo andare a pagare 2 euro sapendo che i soldi che ho pagato sono stati tutti rubati?
Ma perché tutti rubati? Scusi, non so, a parte che sono soldi suoi, che c'entra? Lei vuole dire non sa dove finiscono quei soldi? Non ho capito.
Certo, questo.
Ma vengono, verranno così utilizzati dal partito. Scusi, se lei dal partito, dalla coalizione, per fare non so che cosa. Comunque, insomma, certo, mi sembra, non mi sembra uno scandalo.
Posso dire una cosa personale che mi è successa, sì, nel 2006. Sì. Una sera torno dalla riunione di partito. Mia moglie mi guarda e mi vede giù. E mi dice,
ma lei di che partito è? Del PD?
No.
E di che partito è?
Era Rifondazione Comunista.
Sì.
Gli dico, guarda Sabina, già a livello locale, se la politica è sporca così, immaginati a livello nazionale.
Che
e
vuol
da
dire?
Lì ho lasciato.
Sì, ma quella dimostrazione che la politica è sporca qual era all'epoca?
È prendere per il culo i cittadini.
Cioè?
Dicevano, diciamo che abbassiamo le tasse di qua, non facciamo pagare l'acqua di qua, faremmo più scuole per i bambini, e poi dopo c'era soldi. Come fai tu? Io a capogruppo gli dicevo, tu come fai tu a dimostrare questi cittadini? Prendiamo voti e poi se ne parla. No, così non mi sta bene. Non
Vabbè.
È giusto.
Vabbè,
io
Vincenzo,
ti parlo di una frazione in Toscana piccolissima.
No, no, ma ho capito.
Sì, a livello nazionale, ed è venuto fuori tutto il marsume.
Va bene, grazie Vincenzo. Beh, Parenzo, t'ho invitato qualcuno in collegamento diretto da Palermo.
Beh. Oh, perché finalmente, giustamente, vuoi commentare. Mi piace, perché finalmente inizi la settimana,
sì,
e vuoi cambiare un po' cifra la trasmissione. Bravo, immagino che avrei invitato un intellettuale, sicuramente. Camilleri, grande scrittore, bravissimo,
no,
ottima,
no,
scelta.
No, 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 assolutamente no.
Un grande intellettuale. No, allora forse. Ah, no, forse allora vuoi un grande scrittore del Nord, cioè il grande Claudio Magris, che commenta
che c'entra, siciliana. Poi che c'entra Magris? No, comunque non è lui. Ma è altro,
no,
tentativo.
Angelo Panebianco.
No, no, no. Altro
Giovanni
tentativo.
Sartori.
No, no, che c'entra Sartori? Sì,
beh c'entra, Sciascia,
sì,
è morto, sì. Non è che puoi chiamare Sciascia per commentare.
Grande intellettuale siciliano, grandissimo.
Un grande intellettuale siciliano.
No, tu pensi che abbia invitato un grande intellettuale siciliano? Un uomo che conosce molte cose della Sicilia. Un uomo che conosce molte cose della Sicilia. Molte cose della Sicilia.
Uno che sa molte cose della Sicilia.
Sì, non è necessariamente un intellettuale.
Beh.
Dimmi.
Ah beh, forse sì, forse hai fatto bene, ma un'ottima scelta, forse Ingroia, ottimo, bravo, ottimo.
No, ma Ingroia
ottimo.
Conosce molte cose.
Bravo,
no, ma Ingroia sta per andare in Guatemala, non è lui, sta per andare in Guatemala.
Beh, appunto, prima del Guatemala.
Ma lei non vuole combinare danni alla Zanzara, non vuole combinare danni intervenendo alla Zanzara, capito?
Allora hai invitato la sorella di Borsellino, cioè la Rita Borsellino.
No,
bravissimo.
Ma che Rita Borsellino, assolutamente.
No,
e con noi Massimo Ciancimino, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Come
buonasera,
sta?
Parenzo.
Come sta?
Ciancimino.
Bene, bene, grazie.
Senta, a lei hanno tolto il passaporto, però ha votato lo stesso, mi sembra, no?
Sì, ancora il diritto al voto ce l'ho, ma hanno tolto il passaporto, mi alleggeriscono ogni volta. Però
il diritto al voto gliel'hanno ancora consentito, diciamo, no? Gliel'hanno ancora tenuto. Senta, per chi ha votato, sì, signor Ciancimino?
Ho votato per Grillo.
Ha votato per Grillo?
Ma tutta la sua famiglia?
Sì, io e mia moglie abbiamo votato per Grillo, sì.
Ma avete anche fatto votare per Grillo?
No, fatto votare no, anche perché credo che le indicazioni che posso dare io vengono interpretate sempre male, per cui insomma mi sono limitato a influenzare il voto familiare.
Però vabbè, tra gli amici, che ne so, cioè
avrà detto
le indicazioni di Massimo Ciancimino.
No, nessuna indicazione. Credo che anche questa volta per i siciliani è una grandissima occasione persa. Tanti siciliani hanno creduto opportuno nel non votare, mandare un segnale di protesta, non sapendo che alla fine hanno fatto del male a se stessi, perché mi sembra che sì, si è dato un inizio Crocetta, ma non credo che possano cambiare i giochi.
Però scusi un attimo, Ciancimino, lei dice, lei e sua moglie hanno votato, voi due avete votato per Grillo, giusto?
Esattamente sì.
Ma poi altri parenti che hanno votato per Grillo?
No, non è, lei sa benissimo che non ho buonissimi feeling, buonissimo feeling con la mia famiglia.
No, certo.
No. per cui insomma
io e mia moglie abbiamo votato per il signor Grillo. Però scusi, non si deve buttare giù Grillo, primo partito, ha vinto Crocetta, è vero, ma insomma adesso non è che si poteva sperare,
no,
addirittura
sì, è un buon segnale, come l'inizio dell'udienza preliminare di oggi, un buon segnale, ma è ancora difficile fare passi avanti. Lei sa benissimo che per eliminare 3.000 forestali in Sicilia, che neanche Robin Hood era riuscito a avere 3.000 forestali, non è che basterà Crocetta con l'UDC, ci vogliono veramente dei cambiamenti.
Scusi, ma Crocetta è il sindaco del cambiamento, antimafia, il sindaco di Gela, è il simbolo della, no, del minacciato dalla mafia. Lei non ci crede a queste cose, sì?
No, 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 ci credo, ma non ha i numeri, fondamentalmente.
Vabbè,
ha
quello,
sempre
sa,
bisogno di appoggiarsi a vecchie entità, a vecchie strutture elettorali, per cui ricorrere a quei corporativismi che di fatto sono stato un male per la Sicilia.
Ma lei lo sa Grillo che lei ha votato per lui? Signor,
no,
Beppe
non vorrei
Grillo
che ritorna a nuoto, anche perché in questo periodo c'è il mareggiato, per cui insomma non vorrei che ritornasse a nuoto in Italia dopo che viene a sapere che io ho votato per lui.
Nel senso che se lo dichiara prima poteva essere un voto, un boomerang per Grillo, dice, no?
Esatto. Ma non credo che Grillo, come Orlando, accetti i voti, insomma credo che il voto è libero. Criticare sì, ma bisogna anche rispettare le idee altrui, per cui
Senta, ma una curiosità, secondo lei, che come dire capisce queste cose, ecco, senza fare nessun riferimento, per carità, il voto mafioso, il cosiddetto voto mafioso, verso chi si è indirizzato?
Esatto, ma credo che il voto mafioso è ancora presente, perché notavo che insomma il voto clientelare del DOT DES è ancora ben radicato, tanti amici che anche io conosco personalmente, insomma, mi dicevano, ma sai, devo votare. Il devo è il classico obbligo. L'obbligo per qualcosa sicuramente è una limitazione di libertà.
E verso chi si è indirizzato, secondo lei? Il voto mafioso, verso chi è andato?
Ma il voto clientelare ha sempre...
No, clientelare, quello mafioso. Adesso lasciamo...
Faccio i soliti nomi. Poco fa avete chiamato uno che dice che non voleva rispondere perché è impegnato. Al Monte di Pietà, sicuramente, visto come sono andate le cose. Dico, però... mi sembra che insomma
addirittura a Monte di Pietà, cioè,
sia ben riconoscibile il voto clientelare.
Ho capito, il voto clientelare, d'accordo, però io sto dicendo il voto mafioso vero e proprio, che per carità è anche
verso
voto clientelare, verso chi si è indirizzato, verso tante persone o verso...
Non è che ha bisogno di votare qualcosa, abbiamo visto che la mafia si impone all'eletto, non credo che abbia più bisogno di... ha una forza tale economica, l'abbiamo vista in Lombardia, l'abbiamo vista anche lavorare in altre regioni, che si impone anche dopo l'elezione. Ha quelle strutture organizzative e soprattutto quella...
Dunque cercherà adesso di influenzare Crocetta?
Ma non credo, io non credo che...
Oppure ce l'ha dentro casa la mafia Crocetta? Faccia un passo in più, Giacimino.
Ma credo che appunto... basta guardare con chi ha alleato Crocetta per capire quanto Crocetta potrà essere limitato nelle sue decisioni e nelle sue scelte.
Cioè lei sta dicendo che una parte della mafia appoggia Crocetta attraverso l'UDC, sia esplicito?
Ma sì, credo che è stata un'elezione dove ci sono tanti, io di facce nuove l'ho viste veramente poco, poi c'è stato un riciclo veramente, io sono un esperto di riciclaggio.
Sembra, che sembra che lei è un esperto di riciclaggio. Non lo so, noi non siamo, finché non ci sono sentenze definitive, noi non...
Ma io sono la sentenza definitiva per il riciclaggio.
Ma per riciclaggio ce l'ha definitiva lei?
Sì, la sincero che ce l'ho, per cui si può...
Dunque lei ha riciclato denaro, diciamo, secondo la
io
giustizia italiana?
Io spendo del denaro, ovviamente. Purtroppo in Italia abbiamo i vincoli normativi che sono allucinanti. Cioè, se io spendo il denaro di mio padre, riciclo.
Ha riciclato.
Lui,
quanti soldi ha? Però io ho una curiosità, adesso, senza scegliere nel dettaglio.
Non c'è l'autoriciclaggio, è un limite legislativo italiano.
Ma lei quanti soldi ha all'estero, signor
Cianci? All'estero credo sono beneficiario di vari tesori che ormai vivono di vita propria.
Ma quanti ce n'ha? Quanto appartiene il famoso tesoro di Ciancimino? A quanto appartiene?
Ma guardi, il tesoro di Ciancimino credo che non riesce a avere neanche stime all'interno della magistratura, perché
lei lo saprà quanti soldi ha Ciancimino, non è che a sua insaputa sono i soldi, no? Cioè io all'estero
ovviamente il tesoro è pure a mia insaputa.
Ho capito, però
potrebbe intercettare le mie telefonate, vedere i miei conti, vedere come mi muovo.
Lei nel suo conto corrente quanto ha? Nei suoi conti correnti quanti soldi ha?
In questo momento sono quasi a zero, anche perché con le
quasi a zero?
Zero, con gli ultimi provvedimenti.
Perché le hanno sequestrato qualcosa?
Sì, sempre. Io quando vado in attivo vengo sempre sequestrato.
Dunque adesso in questo momento nei miei conti in banca ho in tutto quanto?
1.000 euro, 2.000 euro.
2.000 euro, dai, su.
Ma come 2.000 euro?
Sia in Italia che all'estero, 1.000-2.000 euro.
Cruciani, non faccio una gran vita.
Ma come fa a campare così? Scusi.
Vivo qua a Palermo, ovviamente non mi lamento economicamente perché ho mia moglie che sta molto bene economicamente, ho anche la mia professione che cerco di mandare avanti, quella di trader, però ovviamente...
Cioè, se non ci fosse sua moglie, lei sarebbe, insomma, dovrebbe barcamenarsi ogni giorno.
No, quello no, perché per fortuna so lavorare, ho dimostrato di saper lavorare.
Però nei conti correnti in questo momento al massimo 1.000-2.000 euro, nei miei conti correnti. Ma hanno sequestrato tutto.
Quello che c'era da sequestrare, sì. Vorrei essere smentito nei fatti, Luciani, nel senso, io non dico che non si deve fare la caccia al tesoro, ma se ne faccia una volta per tutte. Questa caccia al tesoro di San Cimino dura dal 1980.
Ho capito, ma sto tesoro c'è o non c'è ancora?
Ma credo proprio che non c'è, è stata fatta qualsiasi tipo di rogatoria, insomma, mi sembra che è evidente.
Vabbè, lei gli investimenti come l'ha fatta? In Romania, da altre parti? Da qualche parte?
Io in Romania non sono mai stato, per cui della Romania proprio mi sembrano un po' utopie. Parlare della Romania mi sembra un posto dove io non sono mai stato. Stiamo parlando di una discarica che basta vedere le normative su quelle che sono le discariche. Parliamo di una concessione. Se realmente lo Stato della Romania è convinto di aver dato, basta revocare la concessione.
Parenzo, ma tu sei convinto del fatto del voto mafioso, quello che ha detto prima? Cioè, dove si è indirizzato il voto mafioso stavolta, quello che ha detto Gian Cimino? Un po' Crocetta ha detto, insomma...
il voto clientelare è una cosa, il voto mafioso è un'altra. Secondo me il voto mafioso...
Qualche volta le due cose vanno insieme, non è che siano così distinte.
Non sempre. Secondo me lì questa volta la mafia si è astenuta, diciamo. Ha detto, tanto qui non possiamo... Questa volta la mafia si è probabilmente astenuta.
Vabbè, Gian Cimino, sabato il signor Ingroia va in Guatemala. Cosa vuole dire al signor Ingroia che sabato va in Guatemala?
Era convestito con l'infradito.
Era già con l'infradito?
Sì, era con un vestito, aveva già l'infradito pronto a partire.
È contento, secondo lei, di partire, signor Ingroia?
Non so, io credo che ci sia un treno in corsa, sono valutazioni che deve fare il dottor Ingroia, se è giusto scendere o se non è giusto scendere. Credo che ci sono anche dei bravissimi sostituti che sapranno fare il loro mestiere. Sicuramente, come è stato,
è un abbandono?
Non viene ben letto da chi realmente... cerca e spera nella ricerca della verità.
È una specie di fuga, secondo lei?
No, io non credo che il dottor Ingroia fugga da niente. Una persona che
Lei dice sta già con l'infradito.
Potranno esserci problemi familiari, non lo so. Non entro nel merito, anche se viene divinizzata questa intima amicizia tra me e Ingroia.
Ultimamente c'è stata qualche incrinatura, tra l'altro.
Scusi, ma non c'è mai stata, lui fa il PM.
Ma è vero o no che le avevano promesso qualcosa in cambio della testimonianza sulla trattativa, eccetera? Ma qualcosa sui suoi beni?
Soltanto, basta conoscere la legge italiana per capire che da noi, a differenza dell'America, non c'è l'obbligo dell'azione penale, il giudice
d'accordo, ma al di là di questo, lei sa, non è che è un accordo scritto, insomma,
no, nessun accordo scritto. Io credo che dalle procure in genere non ho mai avuto sconti, sono stato l'unico a essere arrestato per calunnia.
Mai stato, da qualche intercettazione si poteva capire che c'era una specie di accordo, no?
No, dalle intercettazioni emergeva soltanto una cosa, che avevano l'obbligo, nel momento in cui dovevo assumermi delle responsabilità, come un confronto diretto con Lina, cosa che sicuramente avrò, un confronto diretto con Provenzano in aula. Sono cose sicuramente che non sono facili. Ho detto, dovranno sicuramente proteggermi.
Nessun patto con i PM di Palermo su una sorta di immunità sul suo...
No, immunità no, guardi, credo che mi hanno arrestato dalle procure di Mezzetaria, per cui immunità non ne ho.
Sento, un'ultima cosa, lei conosce...
Ad altri l'immunità, a chi gode di legge personale, a chi gode di decreti immediati per immunità. Io ogni volta che c'è da andare dentro vado dentro.
Scusi, Gian Cimino, ma... anche qui, da altre intercettazioni, sembra che lei conoscesse il contenuto e il numero delle telefonate di Napolitano prima che il numero almeno fosse reso noto, o no?
Sì, assolutamente sì, me l'ha stato detto da un vostro collega, ovviamente non faccio il nome anche per...
Un collega giornalista le aveva detto?
Un collega giornalista che mi aveva ammesso, anche con molta onestà intellettuale, che la sua stessa testata giornalistica non aveva molto interesse all'argomento telefonata di Napolitano.
Dunque lei conosce il contenuto del relato? Il contenuto del relato?
No, era stato così velato un contenuto, soprattutto il numero delle telefonate, ma diceva che lo stesso non gli era stato confermato. Per cui
ma chi è
questo
giornalista? Un giornalista di Panorama, no?
La notizia. Prima di dare una notizia credo che bisogna...
Ma chi è questo giornalista che l'aveva detto il numero e il contenuto delle telefonate?
Basterebbe ascoltare le telefonate prima per sapere chi è.
Vabbè, comunque, lei che cosa conosce di queste telefonate?
No,
quello che si è detto, è quello che si è detto, che si parlava male della famiglia Borsellino, che si parlava male dei politici, che si parlava anche male di me, ma credo insomma che oggi ho visto in aula un mancino ben violaceo e ben tirato da capire
che
sicuramente qualcosa nascondono. Ora dico, un processo come quello di oggi che inizia con questi muri sicuramente non è un bel segno.
Ovviamente va bene,
io insisterò per conoscere il contenuto, è un mio diritto, lo farò valere nelle sedi opportune. Well now, little mosquito, there must be well some reason for you that I just can't see. Well there is, well you're right son, you see God put me here just the same as he put you, so I'm nature's mosquito.
Antonio da Catania, 800 24 00 24. Antonio,
buonasera. Cruciani,
dica.
Volevo commentare l'uscita estemporanea ieri di Berlusconi con l'attacco al governo. Cioè, tutti quanti la vedono come la solita uscita di Berlusconi, ma mi duele ammetterlo che l'unico politico che ha una visione al domani rimane solo lui nel panorama italiano.
Ah, Berlusconi è l'unico politico che ha una visione del
no,
domani.
No, io non sono berlusconiano, partiamo da questo punto. Però lui ha fatto un test ieri, ha detto ok, vediamo che succede dicendo questa cosa. Lui sta cominciando a contare, perché lui ha già deciso che il PDL è finito e sta cominciando a fare i conti su come creare un nuovo partito. Dice aspetta che vediamo come reagisce l'opinione pubblica e il Parlamento da una parte, vediamo chi è con me.
Sì.
E che non è con me. Cioè, come stratega politico non ci si può dire niente. Io non sono berlusconiano, attenzione. Però secondo me è consigliato anche molto bene da qualcuno che gli starà vicino.
Io ho visto una roba un po' da scolapasta, insomma, sai quando.
Sicuramente sarà seguente come personaggio.
Detto con tutto il rispetto, però una roba quasi da scolapasta, insomma, va benissimo, cioè. Tutto dettato da quella sentenza, o forse no, in cui si mischiavano insieme cose politiche, cose economiche. Sentiamo qualcun altro, squilla il telefono della zanzara.
Non è il solito Micci?
No, vediamo un po' se risponde.
Squilla come estero?
No, che estero, Italia.
Perché? Siamo come lei, siamo come lei.
Eccoci, Roberto da Rimini, 800 24 00 24.
Scusami, perché sennò poi sembra che io me la prendo col nostro amico Simone Crolla, a cui do un abbraccio fortissimo. Crolla è del PDL e domani fa sto convegno.
Aspetta un attimo che me ne fotto adesso di questa cosa.
Mi va il sangue al cervello, mi va, guarda.
Oh, caro Michiche.
Chi è?
La zanzara, buonasera, come sta?
Gianfri.
Chi sei?
Cruciani, come sta?
Parenzo, ciao.
Stai bene, tu? Come stai?
Allora, andata male?
No.
Beh, come no? Michiche.
Ma come? Male in che senso? Poteva andare un po' meglio, ma complessivamente è stato male. Noi pensavamo di poter arrivare al 20%, come liste ci siamo arrivati. Noi pensavamo di poter arrivare come liste veramente al 25% e siamo al 20%. Io pensavo di superare il 20%, non l'ho superato.
Ho capito, Michiche, però non fare come Alfano che dice che ha vinto le elezioni, ha detto che è andato tutto bene.
No. Ma io, che devo dire io? Perché io non le potevo né vincere né perdere. Io ero terzo in partenza.
E sei arrivato quarto.
Ho capito, c'è Grillo, ma insomma, questo va bene. Ma tra i tre, voglio dire.
Ma poi dov'è il 15%? Dov'è il 20%? 15% hai preso?
Io, le liste hanno preso quasi il 20%.
Le liste hanno 9, 6, 15, sì, quasi il 20, sì, quasi il 20. Quasi il 20.
Siccome abbiamo già fatto.
E non sei entrato? Ti dispiace non essere entrato all'Assemblea Regionale Siciliana, sembra?
Ma no, non ci tentavo proprio. Manco mi sono cercato i modi per entrare alla Regione.
Ah, come? Non te ne fottevi?
No, me ne fottevo se arrivavo secondo per svolgere un ruolo preciso, ma come deputato semplice non mi interessa.
Senti, ma sei contento?
Diciamo la verità, amici, che è un risultato un po' barzotto, tanto per dare un'immagine.
Barzotto, dice Parenzo, sono un po' barzotto.
È un risultato un po' barzotto.
Com'è barzotto?
Un risultato un po' così, barzotto.
Barzotto,
dice.
E risultato... chi è barzotto? Ma non lo so che è barzotto.
No, un risultato un po'...
Lo sai cos'è.
Un risultato un po' barzotto.
Non lo so il barzotto.
Senti, ma io voglio sapere una cosa. Se Crocetta dovesse chiedere a te, a te naturalmente come capo di Grande Sud, qualche volta l'appoggio, glielo dai questo appoggio o no?
Allora, intanto Crocetta... secondo me non chiederà l'appoggio di nessuno, perché uno un po' vanesce il solo pensiero di dover chiedere qualcosa gli dà fastidio, eh. E secondo me fa anche bene, si cercherà i voti in aula e dopodiché vediamo, insomma, se lo dovesse chiedere valuteremo, eh. Valuteremo le cose, ma... Però
quanto dirti, dura Crocetta? Quanto dura secondo te?
Che noi siamo il primo partito della regione, abbiamo un gruppo di 16 deputati all'ARS, all'assemblea regionale, che non c'ha nessuno.
No, il primo partito no, per adesso hai il 6%, ma quale primo partito?
Scusami. E noi siamo un partito, abbiamo presentato le liste diverse, ma siamo già un unico partito. Partito dei siciliani, Grande Sud e Polo della Sicilia è già un unico partito.
Cioè col 9, 6, 15, tu fai questo calcolo qua, 9, 6, 15, eccetera, eccetera. Ma c'è anche Grillo che c'ha il...
Noi abbiamo 16 deputati regionali, Grillo ne ha 14.
Ne ha 14, perché adesso è a 14,80, sì. Sì, vabbè, ho capito, tanto non è che siete un... Tu e Lombardo, non è che siete un partito unico, dai, su.
Lo siamo diventati già.
Ma è il gruppo unito, non so, no, il partito.
Ma abbi fiducia. Noi abbiamo deciso di partire su questo progetto che da tanto tempo è in gestazione ormai da troppo tempo, e che prima o poi bisognava fare, che è questo partito del Sud, che noi abbiamo come Grande Sud portato già in tutte le regioni e che ora parte da questa base importante, che poteva essere anche migliore, ma che comunque è sempre importante, del 20%,
ma sembra che nazionale. Scusa però, Michiche, ma sembra che avete vinto le elezioni, è strana come cosa, cioè... È vero che era molto difficile, però insomma.
No, ma non le potevamo vincere, però scusami.
Ma sei contento di non aver fatto vincere Musumeci? Questo un po' sei contento, diciamo la verità.
Ma
dai, dilla sinceramente, sono contento di aver fatto perdere il PDL e Musumeci.
No, non sono contento di aver fatto perdere il PDL, sono contento di avere avuto ragione quando dicevo che il PDL è suicida, ma poi...
Però sei contento, alla fine sei contento di che non ha vinto...
Contento perché nel momento in cui ci sono dei partiti che muoiono ce n'è uno che nasce. Ecco.
Cioè, è meglio che abbia vinto Crocetta oppure Musumeci? È meglio per te che abbia vinto Crocetta, diciamola tutta. Tra i due, che sceglievi?
Non chiaramente... lo so chi è meglio di tutti e due, non lo so chi è meglio dei due.
Dico, ma per la vostra strategia, per le vostre cose, al di là della Sicilia, no, è
ma
meglio...
Noi, il centrodestra, è come dire, oggi ha dimostrato di valere il 20%.
25%. Ho capito,
25%. Però con una lista di Musumeci che era candidato lui.
Com'è che Alfano dice che ha vinto, invece che ha ottenuto un buon risultato il centrodestra?
Perché Alfano pensa di mettere dentro anche a me, sbaglia. Perché Alfano dice se il centrodestra non si fosse diviso, il centrodestra è quello suo, non ce n'è altri centrodestra, non si è diviso niente. Io ho un partito che non c'entra niente con centrodestra.
Comunque, di qualcosa ad Alfano, caro mio, ti sbagli, non puoi unire le due cose. Comunque, un po' sei contento di questa sconfitta di Alfano, su.
Oddio mio, che sei noioso.
No, non sei contento.
Ci sono fatti personali, sensazioni.
E appunto, vi odiate.
Puoi tentare di tirare fuori col forcipe, perché non sei un ginecologo.
No, ma c'è l'odio un po' di odio c'è.
Da parte sua sicuro.
E da parte tua?
Da parte mia certo. Non sono, come dire, troppe volte sono stato così stupido da porgere l'altra guancia, non si può fare sempre.
Stavolta gli ha tirato uno schiaffone però.
Vabbè,
no?
Se l'è tirato da solo.
Scusa un attimo, ma alla fine dicevi che Crocetta
avrà... Dov'è Parenzo? Perché non parla Parenzo?
Parla, sta qua.
Ma sono qui,
Parenzo,
che non mi sento.
Parenzo è contento che ha vinto Crocetta, Parenzo, no?
Non è una novità, scusa no. Gianfranco, non è una novità un primo presidente di sinistra e puro omosessuale in Sicilia? È una grande novità rivoluzionaria, o no?
Ma questi sono problemi tuoi, è una novità purtroppo che ha vinto è la prima volta che vince uno di sinistra adesso.
Ma purtroppo adesso, cioè...
Purtroppo forse no, se governa bene per fortuna, guarda, non mi interessa.
Appunto, di che ti frega, di sinistra o
se
non di
dovesse
sinistra?
Governare bene direi per fortuna.
Ma qual è il suo limite, il limite principale che è confuso, qual è il limite principale di Crocetta, che è un sognatore?
Io non ne ho la più palla di idea.
Vabbè, ma lo conoscerai.
Fino adesso ha gestito una città non grande. E ora la regione è un po' diversa, speriamo che ce la faccia.
Ma adesso verrà lì da te col cappello in mano, vedrai.
No, stai tranquillo.
No, col cappello in mano.
Non va col cappello in mano a nessuno.
No, che
allora
cappello
dice
in mano.
Subito mai
ma stasera dalle piglie, stasera dopo questa sconfitta, che fai? Una bella sbronza?
Ma non è una sconfitta.
Ma come? Ma tu, hanno vinto, mo hanno vinto tutti, dai, mo hanno vinto
non
tutti.
Non è stato, come dire, non è stato il risultato che ci aspettavamo. Ah, beh, allora. Non è una sconfitta.
Ti sei portato dietro pure Future Libertà.
Se avessi preso qualche punto in più sarebbe stata una grande vittoria. Non l'abbiamo presa e quindi è quello che in linea di massima doveva poter
fare. È una sconfitta. No. Ma perché nessuno dice che ha perso in Italia? Nessuno dice.
Io non mi candidavo per vincere, io mi candidavo per fare nascere. Io, tu pensa che mi stavo candidando da solo come Grande Sud, cosa potevo pensare di vincere? Non mi interessava, mi interessava creare
fottere,
una base.
Fottere il centro e fottere Alfano.
Oddio.
Vabbè, quello ti interessava, è la politica, è la vita.
Parenzo, stai attento, perché questo si fa un'altra trasmissione per fottere te, te lo dico.
Sangue e merda, la vita, la politica è sangue e merda, lo sai.
Perché se state stavano tentato di fottere qualcuno, quello si è rinfilato per fottere.
Chi?
Quello che una volta mi chiamò era Zanzara, io non riconoscevo la voce.
Esatto, bravo. Ma adesso, secondo te rinuncia al sesso o no, Crocetta?
Chiedi a lui, chiedi cose di me, a me, chiedi cose che riguardano me, non quelle che riguardano gli altri, ma che ne so io?
Ma che ne so, ha detto che fa.
Beh, tu un po' ci hai rinunciato, perché ti ho visto molto sciupato negli ultimi giorni.
No.
Hai visto? Questo è vero.
No.
Molto stressato, con lo stress è difficile.
Qual era la frase di quel fuori onda? Adesso c'è il traffico, la frase di quel fuori onda mitico di Michi, che è là su Crocetti, io conosco tutti, i banchieri, le cose, mio fratello, invece quello con chi cazzo va a parlare, questa era la frase, no? Ti ricordi? Aspetta, risentiamo.
Però partiamo dal fatto che abbiamo un presidente della regione che va a rubare la vita privata degli altri mandando gente col telefono a fare il filmino di nascosto.
Ma perché è un inviato di Crocetta, quello? L'inviato di Crocetta?
No, non ne ho idea.
Ma tu l'hai detto.
Qualche cosa. No, quello, ma insomma, si è andato a recuperare, ha passato tutta la campagna elettorale a tirare fuori dossier, a fare cose, a dire quello è mafioso, quell'altro non lo è. Io credo che se la finiscono con questo meccanismo, forse qualcosa per la Sicilia fanno. Se continuano così, faranno poco.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Mañana yo soy estanco como una muchachita.
Intanto la linea di Michiché è caduta naturalmente, però abbiamo le interruzioni, che dobbiamo fare, Parenzo? Dovremmo bombardare la radio per non avere interruzioni. Bombardare.
Ma no, meno male che ci sono, vuol dire che la trasmissione è seguita.
Sì, però su. Bombardare. Vabbè.
Io sono il tutorero con la pantofolita.
Giorgio da Bari, buonasera.
Ma hai visto la Meloni cosa scrive?
No, che scrive la Meloni?
Su Twitter scrive un grazie a Musumeci, candidato straordinario, affrontato questa campagna elettorale con impegno, generosità e grande passione.
E vabbè, che deve dire? Che è stato un criminale, scusa.
È grande con impegno,
normale,
generosità.
Ma è normale
è
che...
stato molto generoso a candidarti, grazie.
Ma scusa, ma si dice sempre così, quando uno devi fare il funerale, quando devi fare il funerale a una persona, è così.
Sei stato molto generoso, Luciano, oggi, grazie.
No, chi ma quando... sempre mi ci che credo.
Tutta ipocrisia.
Era caduta la linea, il signor Michiché.
Ma chissà cosa sta facendo.
No, che dice che Crocetta in realtà non gli chiederà i voti, non chiederà, sempre se ne avrà bisogno.
Lui ci deve dire una cosa chiara, deve dire che la sua delegazione che andrà nell'ARS, nel Parlamento siciliano, non appoggerà Crocetta. Deve essere chiaro, deve dirci sì o no.
Figurati.
Michiché.
Ma poi quale delegazione? Cioè lui dice che sono tutti insieme con Lombardo, ma è una confusione, non si capisce niente, dai su.
Ma che tutti insieme.
Vabbè, Roberto da Rimini allora. Roberto da Rimini, buonasera. Roberto. Anna Maria da Torino.
Buonasera.
Buonasera, dica.
Io volevo esprimere la mia solidarietà al signor Silvio Berlusconi.
Ma solidarietà per cosa? Mica è morto.
Ma non ha bisogno.
Non ha bisogno. Infatti non ho detto con la solidarietà ai morti, non mi pare che si dia. Comunque la mia solidarietà, perché mi sembra veramente ingiusto questo tiro al piccione. In fondo io non l'ho vista la conferenza, perché io grazie a Dio non ho la televisione. E però ringrazio il cielo che nel 94 lui c'era e ci ha salvato dalla gioiosa macchina da guerra, io questo non lo dimentico, ha fatto delle cose sbagliate, moltissime, ha fatto delle cose giuste, e non mi pare il caso di infierire in questo modo.
Ma non è che infieriamo noi, ci sono delle decisioni della magistratura, eccetera.
Prego?
Non è che infieriamo noi, lei pensa che le sentenze siano un accanimento nei confronti di Berlusconi?
Sì, senz'altro.
Signora Maria, ma lei va ai supermercati?
Per fortuna che in questo momento, dato sì. che ho l'influenza, perché sono stata a Italy, e sto leggendo un libro magnifico che si chiama Laboratorio Israele.
Sì. Dove scusi, almeno... ma lei va a fare la spesa ai supermercati, come dice la signora Biancofiore?
Io non amo molto i supermercati, sono andata in Italia per mia sfortuna e giovedì ho preso l'influenza. Comunque, perché c'era l'aria condizionata, secondo me che non funzionava.
E che dobbiamo farle, cara Anna
Maria? No, non importa. Però io sono convinta che se non fosse stato azzoppato già dal 94 con quel famoso documento mandato mentre lui presiedeva ed era una persona azzoppata, perché qualsiasi cosa volesse fare riformare la magistratura si poteva gridare al lupo che lui voleva farlo per se stesso, eccetera. E quindi io penso che non sia neanche giusto, perché non mandate il prono che mandate sempre quando gli altri fanno delle dichiarazioni, quello che ha dichiarato
chi?
Il signore dell'unità, quello che ha il 37% scudato nell'unità, perché non lo mandate?
Ma come non lo mandiamo? Lo mandiamo come?
Berlusconi.
Lo mandiamo.
Fammi dire una cosa, signora.
No, non dire
prego?
Niente. Che vuoi dire?
No, voglio dire una cosa a questa signora, perché io trovo veramente abominevole, ma abominevole, dopo una condanna in primo grado per frode fiscale, di questo stiamo parlando. Ci sono persone che ancora telefonano e dicono...
La Cassazione non aveva detto che quel reato di
solidarietà, ma come
proprio
solidarietà?
Una cosa simile non esisteva.
Frode fiscale, amica mia, frode fiscale in primo grado, frode fiscale!
È una primo grado di cui a me interessa nulla. Come le sentenze
che avevano
condannato
per dire solidarietà.
Sono,
ma potrà essere libera di chiamare per esprimere solidarietà o no?
Sì, ma è abominevole.
Non posso sbagliare, perché è dai tempi di anche Tortora era stato condannato. E io ricordo, perché allora ero del Partito Radicale, perché io, grazie a Dio, ho 70 anni. E
che ricorda?
E sentivo quel pubblico ministero che mi aveva detto che chi aveva votato per i radicali e per il signor Tortora era un camorrista e non me lo dimenticherò mai.
Siamo qui 800 24 00 24, ultima parte della Zanzara. Ci sono ancora molte cose di cui parlare. Armando, provincia di Verona, buonasera.
Ma mi dici che dove è sparito poi? Scusa.
Che ne so. Armando, provincia di Verona.
Volevo dire che secondo me gli italiani hanno sbagliato due cose importanti. Una è quella di non essere comunisti, la prima cosa. La seconda è quella di dichiararsi cattolici.
Sì.
Questi sono due errori che secondo me nell'economia e nella moralità
Parenzo,
hanno influito negativamente.
Sì, Parenzo, ci pensi tu?
Io penso che l'ora sia fatta una certa e che lei dovrebbe già essere sdraiato su un letto con una flebo e con almeno tre medici di guardia, almeno tre.
È vero.
È vero, Armando.
No, è almeno tre medici di guardia.
Si rende conto o no della sua situazione?
Sì, è persone di centrodestra, essendo...
Aspetti un attimo, Armando. Vichingo?
No.
Sì, mi dica.
Scusi un attimo.
Il Vichingo.
Scusi, signor Vichingo, pronipote di Mussolini, ma che figura
ma
ha che fatto?
Pronipote
che figura ha fatto dai fascisti a Perugia?
L'hanno cacciato anche lì.
Scusate, sono in macchina, non avevo perché sento basso. Come che figura ho fatto? Non è che guardi che è stato riportato male la notizia.
Cioè?
Non è che io sono andato dai fascisti, sono andato semplicemente, mi sono presentato, avevo chiamato
ma non ti vuole nessuno,
la notizia,
no?
Avevo scritto la notizia tramite i mass media naturalmente e ho fatto il numero dell'hotel perché mi sembrava giusto che in questo periodo storico del 2012 non si parlasse ancora di fascismo o di antifascismo, ma si affrontasse un problema come quello della marcia su Roma, per quello che è stato un problema storico.
Della marcia su Roma, sì. Davide Vichingo voleva... Scusa un attimo, ma ti sei presentato lì, caro Vichingo, a Perugia, sì o no?
come no, certo.
Ma che ci sei andato a fare lì a Perugia, scusa?
Ci sono andato a portare, come rappresentante del movimento Lavoro e Rispetto, il movimento per la difesa dei disoccupati e precari italiani che non sono mai rappresentati, che è un problema di cui non se ne parla mai.
E sei andato là al convegno dei fascisti?
No. Ora anche Rema è un formato, signor Cruciani. Non è un convegno dei fascisti.
Vabbè, ho capito.
È un convegno storico.
Sì, un convegno storico. Vabbè, comunque, in cui c'erano molti revisionisti. Scusi un attimo, c'era la signora Dinolfi, altra gente che le persone normali non conoscono, insomma, simpatizzanti del ventennio o giù di lì. Scusi un attimo, Davide il Vichingo. Io vorrei capire una cosa.
Scusami, Cruciani.
Sì, dimmi.
Potresti innanzitutto, per contestualizzare, per capire con chi abbiamo a che fare ora, per le persone che come me sono in viaggio e sono ormai arrivate a Roma, puoi per cortesia rimettere quella musica orrenda, cuccare, non cuccare, perché così le persone in macchina capiscono con chi abbiamo a che fare e di che cosa stiamo parlando. Metti solo un assaggio di quella odiosa musichetta, solo per capire. Istinto naturale del maschio
nazionale. Beh, questa è praticamente la sigla del Vichingo. Io vorrei capire una cosa,
allora,
signor Vichingo.
Questo signore qua
si presenta
sapere.
Come pronipote di Mussolini, giusto?
Ecco.
Vichingo?
Sì, mi dica, mi dica.
Ma scusi, quale sarebbe la prova che lei innanzitutto è il pronipote di Mussolini?
Tanto per cominciare, penso che io dico una cosa estremamente vera, non è che sto raccontando una mia idea o un mio sogno che mi sono fatto. Mio nonno era nipote di Benito Mussolini, di primo grado,
sì.
E quindi di conseguenza...
Ma la famiglia di Mussolini ha conoscenza di questa cosa, signor Vichingo?
Io, certo, guardi, io dico solo una cosa.
Sì.
Ero nelle liste elettorali nel 2004 per le elezioni europee del partito di Alessandro Mussolini. Lo trovo ancora su Google, se fa, vede il mio nome, la mia data di nascita...
Dunque lei conosce...
Mi chiese, visto che diciamo ero in quel periodo lavoravo come operaio in una ditta importante della Romagna.
Sua cugina, cioè Alessandra Mussolini.
Difendevo tantissimi immigrati del Sud Italia che venivano continuamente. Allora mi è stato chiesto, visto che per la mia attività, diciamo, tra virgolette socialista e quindi con un passato storico del movimento sociale italiano di Giorgio Mirante, ho detto guarda, te la senti di entrare nella mia lista? Io ho detto di sì e può trovare la prova anche su Google, fa la lista elettorale,
cioè Alessandra Mussolini
europee.
Scusi un attimo Vichingo, Alessandra,
alternativa sociale,
ho capito, dica. Alessandra Mussolini è sua cugina, giusto?
Sì,
allora lei si è presentato, Parenzo, facciamo la scena, si è presentato a Perugia dai signori fascisti, cosa è successo?
Io mi sono presentato dai giornalisti
L'hanno cacciata, l'hanno mandata via questi qua.
Io immagino la scena di quello che è successo.
Non è che mi
che scena è stata? Un attimo, Vichingo.
Il direttore dell'albergo si è presentato. Prima mi ha fermato dei signori alti e grossi, penso che erano della sicurezza, immagino.
Infatti.
Sicuramente, ecco. Ma io mi sono comportato educatamente.
No, ma quello non c'è dubbio.
Ho detto subito chi era e il direttore lo sappiamo.
Lei si è presentato come il pronipote di Mussolini?
No, come Davide Fabbri mi sono presentato.
Vabbè, ho capito.
Come nome e cognome, da persona civile.
Vabbè, ma sapevano...
E
sapevano,
non sono stato cacciato. Il direttore dell'albergo Bruffani, molto gentilmente... Mi ha detto che non era a conoscenza della conferenza stampa che avevo organizzato all'interno del bar, all'interno dell'hotel.
Non è andata così.
Visto il momento un po' particolare del convegno che aveva creato, diciamo, tutto questo scalpore,
vabbè,
non capisco il motivo, mi ha chiesto cortesemente di poter parlare con i giornalisti fuori dall'albergo. Tutto qui. Una giornalista mi è venuta a depostare, io l'ho subito fermata educatamente, ho detto guarda signorina, ci vediamo fuori perché... qui al mio fianco.
Però scusi Vichingo, no, questi qua non la volevano, questi qua.
Ma questi qua io non mi sono presentato.
Ma questi qua non la volevano. Parenzo, che è successo per davvero? Dimmi.
No, la verità di come è andata è questa. Questo è arrivato lì al Bruffani.
Sì.
Arriva. Dice sì, chi è? Ci sono il direttore, già preoccupatissimo, già aveva questo gruppo di escrementi dentro l'albergo, già aveva questi qui vestiti con il fez, questa gente ributtante dentro l'albergo, sente bussare alla porta e dice, beh, i guai sono finiti, diceva, oggi no, e invece il busso, dice, chi è? Salve, sono Davide il Vichingo, pronipote di Mussolini. E il proprietario del profano chiaramente lo guarda e dice: guardi, scusi, qui abbiamo già tanti problemi e ci manca solo il signor Vichingo. Quindi chiama due scagnozzi e lo prendono e lo mandano fuori a prendere del sedere. Oh. Questo qui torna.
Il Vichingo è una maschera, è un lascia passare il Vichingo.
Allora non ho capito, Parenzo.
Il Vichingo, io torna come maschera.
Aspetta, aspetta, Davide, dimmi.
Il Vichingo di aver preso già un paio di pedate nel sedere, ritorna la seconda volta, ribussa, dice: chi è? I guai sono finiti, perché quelli intanto continuavano, quel gruppo ributtante di gente fascistoide era lì dentro che farneticava. Dice: cazzo, già c'ho tutti i miei problemi, c'ho queste 60 persone qui dentro, chi è? Dice: ma ancora lei? Dice: no, io non le ho detto tutto, perché io in verità ho fatto un partito, il partito dei pirati. Dice: scusi, il partito di cosa ha fatto lei? Dei pirati. Soliti due energumeni vengono, prendono, lo portano la pedata nel culo fuori dalla sala. Terza volta quello ritorna all'attacco, il signor Vichingo ribussa, dice: chi è? Sono Davide il Vichingo, fondatore del partito, com'è, lavoro, che cazzo è quella roba lì, lavoro?
Lavoro, eh? Fabri, che cos'è? Lavoro, eh?
Lavoro,
eh? No, il signor Parenzo è troppo simpatico, guarda, vi voglio bene. Ma quelli... è proprio quella, la filosofia che voglio far passare questa, che è anche un povero squattanato.
Ma quale filosofia? Alla... ma quale filosofia? Ma la non troverai mai lavoro io... così.
Allora, io sono un cameriere che ha fatto l'operaio, ok? Appartengo a Cassa Operaia Proletaria e in Italia sento dei discorsi dappertutto, in qualsiasi bar, che... si paga appunto contro questo governo che sa solo tassare e non dare niente ai disoccupati, ai precari.
Ma che deve dare ai disoccupati, Vichingo?
No, deve dare per un semplice motivo,
comunque
la Costituzione,
t'hanno cacciato anche dal convegno di...
Ma io voglio difendere l'articolo 1 e l'articolo 4.
Vabbè, difendi l'articolo 1. Grazie. Grazie, Vichingo. Grazie, Vichingo. Ciao, Fabri.
A disposizione. E hasta la vittoria sempre. Diversare
istinto naturale. Ma di che parliamo? Dai, di che parliamo, Parenzo? Intanto Giorgia Meloni: chiedo a chi ricopre incarichi di responsabilità di rimettere il mandato nelle mani di Alfano per consentirgli di rifare il partito da capo. Però è Alfano che dovrebbe chiedere le dimissioni dei coordinatori,
appunto,
eccetera, non la signora Meloni. La signora Meloni, pur valida, pur valida. Rocco Andrea, perché due nomi, della provincia di Treviso.
Oh, ciao. Cruciani, Parenzo, buonasera. Beh, due nomi perché io sono un mezzo sangue, perché mio padre era calabrese, mia madre romagnola, si sono conosciuti a Treviso,
allora?
E da lì Rocco Andrea.
Rocco Andrea, vabbè, poi?
Ecco, allora, io ho sentito prima una tua dichiarazione in risposta ad un'affermazione.
Io non faccio dichiarazioni.
No, è vero, però avevi detto che Berlusconi in 20 anni avrebbe potuto... fare la riforma della giustizia,
poi?
E non l'ha fatto, e questo purtroppo è indubbiamente vero, ma al tempo stesso quando ha governato il centrosinistra, che dopo i primi cinque anni,
ma infatti non la voleva fare la riforma della giustizia del centrosinistra, per
no, è quello il punto, che ha detto il conflitto di interessi non l'abbiamo fatto, ci siamo sbagliati, nel 2006 lo faremo se vinceremo. Hanno vinto, eppure lì non l'hanno fatto.
Ma non la volevano fare, non è mai stata in, come
capito,
dire,
ma
nel
allora,
programma, cioè, non è che vogliono fare la separazione della carriera da sinistra, cioè.
Ma no, ma non fanno un sacco di cose destra e sinistra.
Vabbè, allora
visto che a te, tu non ami dare
consigli. Ma tu cosa? Lei? Non
lei,
tu.
Mi scusi. No, basta che non sia come il prefetto.
Ma no, che prefetto? Non c'entra
niente.
No,
il prefetto di Napoli.
Ma io le ho dato del lei e lei mi dà del lei.
Ah, mi scusi. Pensavo che, dato che spesso dava del tu...
Ogni tanto, potessi... quando mi va...
Va bene. D'accordo. Allora, mi scusi. Allora, dato che lei non ama dare consigli, almeno dal punto di vista sul politico, su chi votare o non votare...
Sì.
Almeno chi non vota.
Ma che? Non vota chi? Ma di che stiamo parlando? Parenzo, mi aiuti tu alle 20:44?
Chiedendo, chiedo a Parenzo. Dottor Parenzo, lei su chi potrebbe essere interessato o propendere a votare per nel 2013?
Parenzo.
Ma chi gliela frega lei primo? Primo cosa gliela frega lei? Se ve lo dirò, adesso quando farò un video.
Dottor Parenzo, chiedo consiglio, non è che...
Guardi, a noi non deve chiedere consigli. Raniero da Rimini, buonasera. Raniero? Raniero? Paolo
Damò.
Sì, e dica, parli.
Ecco, sì, ecco. No, la domanda, io era una domanda secca, rivolta principalmente a Michichè, in quanto fatta da un consigliere comunale del centrodestra, a Michichè, dicendo se non ha un minimo... un po' di vergogna per quello che del risultato elettorale che è successo in Sicilia, dove lui ne è responsabile, anche perché ha fatto tutta la carriera politica all'interno di Forza Italia, PDL, poi per poi uscirne, regalando alla sinistra praticamente la regione Sicilia.
Non mi pare che fosse particolarmente affranto dalla conversazione che abbiamo avuto prima con il signor Michichè, anzi secondo me è un po' contento per il fatto di aver fatto perdere Alfano.
Beh,
e i suoi nomi.
Sono contentesse come quello che non la posso dire in radio, insomma, che
la dica.
Rispetto alla moglie, ecco.
Che fa?
Che fa? Quello che si la posso dire, se mi autorizza.
Sì.
La,
come no?
Come si dice allora? Cioè quello che si schiacciava i marroni per far dispetto alla moglie, insomma, ecco.
Giorgio da Bari, buonasera Giorgio.
Sì, buonasera.
Vada.
Senta, io riprendendo le parole della signora che ha chiamato poc'anzi sulla solidarietà Berlusconi, volevo dire che la solidarietà la provo per tutti quegli italiani come noi che stiamo subendo quelli che sono gli effetti del governo Berlusconi e che non so che solidarietà si possa provare per una persona che è stata condannata così tante volte, e sono d'accordo che ci possa essere stato un errore giudiziario sul primo procedimento, sul secondo, ma non è possibile che tutto il mondo ce l'abbia con lui, e che comunque stiamo parlando di una persona che già nell'ultima rassegna, nell'ultimo intervento che ha fatto era affannato, era un leader stanco. Non so ancora come, io parlo da elettore di destra, non so come gli altri facciano non rendersene conto. No, questo non lo capisco.
No, guardi che molti se ne rendono conto. Lei parla naturalmente dei deputati, dei politici del PDL. Molti ancora non riescono a staccare la spina, a togliere, a tagliare il cordone ombelicale. Antonio dalla provincia di Lucca.
Del male, perché ci stanno facendo, sì, del male, mi scusi Cruciani.
Vabbè,
perché...
facendo del male, adesso è una parola grossa. Antonio dalla provincia di Lucca, buonasera.
Antonio
comunque
da
nessuno,
Camaiore.
Da Camaiore.
Antonio da Camaiore.
Nessuno sta considerando una cosa, che ieri Report, che è seguito da molti, come dire, simpatizzanti anche del movimento di Di Pietro, ha fatto a pezzi,
certo,
il signor Di Pietro, perché poi queste cose contano. Cioè,
certo,
quando ha raccontato che in tutto il periodo la famiglia ha acquistato dei beni per un valore di 3.840.000 euro, le
no,
proprietà
la
intestate alla figlia, intestate a Giuseppe, a un certo punto Di Pietro si è preso pure con la giornalista, no?
È debole la difesa rispetto alla moglie, perché come chi c'è che la moglie è una persona autonoma, è meglio che
sì, ma che c'hai amanti col telefono adesso? Che è successo?
No, io sento benissimo.
Ah, ecco, adesso ti sento, sì.
No, dico, è una difesa debolissima per uno come Di Pietro, che è dell'Italia dei valori. Perché dire che la moglie è una persona a parte, è lui che è sempre il primo che ha detto che bisogna distinguere, che è una cosa...
No,
abbastanza...
questa è una cosa vecchia, tra l'altro. Antonio, allora, dica.
Antonio da Camaiore.
Dica.
Ecco, no, io mi riferisco sempre a Berlusconi, perché Berlusconi, come dice Parenzo, è un grande evasore, eccetera. Ma caro signor Parenzo, una persona che nel 2003 ha versato allo Stato più di 500 milioni di euro è stato incolpato solo per non aver, per aver evaso 1,2 circa. E nel 2004 lo stesso ha pagato tasse per 370 milioni di euro.
Ma che c'entra?
È stato l'evasione è solo di 200. Ragazzi, ma siamo
no,
in lupi.
Però scusi Antonio,
ma se l'avesse voluto fare l'avrebbe voluto fare giusto, no? No,
no, ma Antonio, adesso al di là delle considerazioni, quello che uno poteva fare o non poteva fare, E c'è una cosa da considerare: non è che se uno è il maggiore contribuente italiano, uno dei maggiori contribuenti italiani, come dice Berlusconi, poi non può essere colpevole di frode fiscale. Cioè, non è che sia un salvacondotto essere uno dei più grandi contribuenti italiani.
scusi, ma facciamo le differenze, ragazzi, ma facciamo le differenze.
Ma tra chi, scusi?
Perdono tempo, spendono soldi, ci fanno spendere tante di quei soldi per dopo 10-20 anni, 10 anni vengono fuori con questi discorsi qua. Ma almeno avessero del costrutto. Non so, non capisco queste cose.
Lei ha letto le carte del processo?
Beh, più o meno sì.
Tutte le carte. Parte, per 10 lei ha seguito.
Solo il fatto
secondo me 5 persone hanno seguito il processo, gli avvocati, eccetera, per filo e per segno negli ultimi anni.
Vabbè. È esagerato.
Ho capito. Allora, secondo lei c'è una persecuzione. C'è un PM molto tignoso, secondo me, che ovviamente ha perseguito fino in fondo un obiettivo che era quello della condanna di Berlusconi attraverso le rogatorie, le leggi ad personam, eccetera, eccetera. Francesco dalla provincia di Cagliari.
Cioè, non deve fare le rogatorie per prendere i documenti.
Ma non sto dicendo questo, sto descrivendo una situazione, non sto dando giudizi. Francesco dalla provincia di Cagliari.
Sì, ciao, buonasera a tutti.
Dica.
Rapidamente, guardando i numeri in Sicilia, proprio i numeri anziché le percentuali, ci accorgiamo che 2.200.000 siciliani non hanno votato, quindi secondo me stasera dovremmo avere tutti un lutto, dovremmo celebrare un lutto civico nazionale e pensare a questo, perché è successo veramente qualcosa di disastroso, una carneficina, ecco, tutto qui. Volevo dire questo perché pochi lo stanno sottolineando.
Non ho capito, scusi Francesco.
Dicevo, pochi stanno sottolineando che siamo di fronte a una carneficina. I siciliani che non hanno votato sono 2.200.000.
Ma che carneficina? Ma quando mai?
Quelli che non hanno
votato. A parte che si votava in un giorno, mentre l'altra volta si votava in un giorno e mezzo. Per cui non è così. Cioè, ci sono dei motivi, poi ci sarà anche disaffezione nei confronti della politica, tutto il casino che i partiti hanno fatto in Sicilia. Sicuramente ci sarà anche una, però guardi che secondo me fin quando l'astensione è più o meno nell'ambito del 50% siamo in presenza di, ci stiamo allineando rispetto agli altri paesi,
però stiamo un po' scendendo, non pensate?
Sì, forse un po' troppo, ma ci sono dei motivi contingenti magari. Grazie. Marco da Modena. Beh, vedrà che alle elezioni politiche c'è un sacco di gente che andrà a votare. Marco da Modena.
Pronto, buonasera a tutti. Pronto?
Marco, dica.
Pronto, buonasera. Senta, volevo dirle che secondo me il nuovo Berlusconi è Renzi, cioè è inutile che ce la stiamo...
È vecchia però questa, è vecchia.
Ah, è vecchia, ma è così.
È vecchia ormai, è vecchia.
Ammuffita.
Cioè, è una cosa vecchia.
No, va bene, sarà pur vecchia.
Ho
però...
capito, ma sono mesi che si dice sempre la stessa cosa. Adesso lei se ne esce dicendo che il nuovo Berlusconi è Renzi. Vabbè, ho capito.
Sì, è così, perché in realtà è l'unico che tende a seguire la politica di Monti. Cioè, è inutile che ce la stiamo qui a menare.
Chi?
Nuovo...
Chi? Non ho capito.
Renzi.
Ma che c'entra adesso che... Monti, scusi?
Renzi è l'unico a seguire la politica economica di Monti.
Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene?
Ah, sono quelli i programmi. Cioè, Renzi seguirà il rigore che è imposto.
E allora perché
Monti
dovrebbe essere uguale a Berlusconi una volta che Berlusconi ha dichiarato guerra pure a Monti? Scusi, c'è un cortocircuito.
No, ma Berlusconi non ha dichiarato guerra a Monti, ha dichiarato guerra alla magistratura e si è andato di mezzo Monti. Cioè, non ha,
e alle
non
politiche è... economiche del governo Monti.
Ma è stata una conseguenza della sentenza, cioè non è stata una sua decisione spontanea, cioè se la sentenza era a lui favorevole appoggiavo, continuavo a appoggiare Monti tranquillamente, cioè in Italia è stata una cosa strategica, ha cercato di adesso con un po' di populismo di prendere qualche voto in più adesso ci sono le elezioni fra 3-4 mesi e cercherà di prendersi quel 3-4% di voti in più che non gli serviranno a nulla perché ormai...
Va bene Marco, grazie, ho capito. Eugenio da Milano, buonasera.
Ah, buonasera, senta, io volevo rispondere a quella persona che ha detto che Berlusconi è l'unico che ha visione sul futuro, no? Ma mi sembra una cosa pazzesca perché secondo me non ha avuto neanche visione del passato, ossia lui è andato al potere e per un periodo magico avrebbe potuto iniziare le riforme, invece non ha fatto quasi niente, figuriamoci se ha visione del futuro. Fin quando gli italiani hanno le fette di salame sugli occhi andiamo... Non andremo mai avanti.
Grazie, ci sentiamo domani 18:30.
Molto bene.
Vi voglio bene, ma stasera state a dire un sacco di boiate.
Ma noi le diciamo sempre le boiate, non si preoccupi.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
Lo so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Perché non si suicida più nessuno?
Forza, suicidiamoci!
Radio 24. La passione si sente.